8:32. Direi che cominciamo. Tanto buonasera a tutti. Grazie di essere sempre così numerosi. Cominciamo con l'appello.
Buonasera a tutti. Allora, procedo con l'appello. Levorato Elena.
Presente.
Levis Angelo. Bortoluzzi Francesco. De Vettore Paolo. Fontana Fabrizio. Portato Matilde. Sommacale Mariangela. Busto Dezze Conti Rosanna. Dal Ponte Federico Assente. De Monica Roger. Varoldi Lucia. De Vettore Mario. E De Pasquale Puglio. Ok. C'è il numero legale, quindi la scelta valida. Prego, signora.
Allora, cominciamo questa seduta innanzitutto con il primo punto all'ordine del giorno, che era l'esame e l'approvazione dei verbali della seduta in realtà del Consiglio Comunale del 29-7. Nello specifico c'erano la surroga del consigliere dimissionario Sommacal Dennis, l'assestamento generale al bilancio di previsione 2024-2026 e la verifica degli equilibri di bilancio, l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, l'individuazione degli organismi indispensabili nel quale era stata inserita, all'esito della seduta precedente, anche la Commissione per le attività culturali. La nomina dei componenti della Commissione Comunale permanente per la programmazione, la nomina dei rappresentanti per la Commissione Attività Produttive e Turismo, la nomina dei rappresentanti per la Commissione Diritti Civili e Politiche di Genere, la nomina dei componenti della Commissione Comunale Ambiente e Agricoltura, la nomina dei rappresentanti comunali nella consulta delle frazioni, nella consulta dello sport e i rappresentanti consigliari in seno alla Proloco. In merito, c'è qualche osservazione, qualche cosa? Possiamo andare a votazione? Favorevoli? Astenuti e contrari? Non ce ne sono. Al secondo punto all'ordine del giorno c'è l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2023. Sostanzialmente il bilancio unisce il rendiconto con il bilancio consolidato delle partecipate. Si tratta tutto ciò che è contenuto nel bilancio consolidato è relativo all'esercizio 2023, quindi tutto relativo a quanto messo in campo dalla precedente amministrazione, per cui sul punto onestamente se c'è qualche osservazione o qualche insomma delucidazione da richiedere ben venga, abbiamo qua anche la responsabile dell'ufficio finanziario per eventuali chiarimenti, però sostanzialmente ci rimettiamo insomma a quello che era già in atto. Qualcuno ha... Prego.
Sì, tanto grazie. Stavo attendendo magari una analisi un po' più approfondita del bilancio, visto che è un elemento fondamentale anche per impostare la futura attività del Comune, perché il consolidato 2023 di fatto è quello che viene lasciato dall'amministrazione precedente. E cos'è nella sintesi? È un bilancio sano, è importante sottolinearlo, è un bilancio virtuoso, di che se ne dica, se ne è detto in tutti questi mesi di campagna elettorale, è un bilancio che è stato redatto non soltanto nei crismi da un punto di vista tecnico formale, ma anche con la diligenza del buon padre di famiglia, come si dice, nelle attività. È un bilancio che certifica in maniera chiara che sulle tante chiacchiere suscitate dalla fonte servizi si mette una parola alla fine. La fonte servizi certifica un bilancio inutile, Nel 2022 il bilancio inutile era di 56.000, non cito le virgole, mila euro, nel 2023 arriviamo a circa 90.000 euro e soprattutto un aumento del patrimonio netto, una riduzione e un azzeramento della cosiddetta opera di riconciliazione tra comune e Ponte Servizi nella dinamica debiti-crediti. Questo è corretto dirlo, non soltanto perché lo votiamo ovviamente, il nostro gruppo lo voterà assolutamente in maniera favorevole, ma per ristabilire una verità dei fatti rispetto alla gestione che c'è stata in questi anni. Il bilancio ovviamente è un bilancio, ripeto, consolidato, è un bilancio virtuoso, ma ci mancherebbe altro. Io credo che sia il dovere di qualsiasi amministrazione, al di là delle difficoltà, portare a compimento questa operazione da un punto di vista dell'esercizio finanziario, per quello che dire. Quello che potremmo riflettere è che ci preoccupano invece dinamiche che riguardano il futuro, perché insomma la legge di bilancio è in discussione in questo momento, è una legge che con il governo nazionale ovviamente avrà dopo forza delle influenze importanti anche rispetto agli enti locali tutti, non soltanto i comuni di Ponte, dalle regioni fino ai comuni passando dalle province, e quindi ci attendiamo anche su questo ovviamente un occhio di attenzione per in particolar modo il rafforzamento delle dinamiche di spesa corrente all'interno di tutti i comuni e ovviamente, siccome siamo cittadini del comune di Ponte, anche del comune di Ponte nelle Alpi, perché alcune operazioni fatte ancora all'esercizio ultimo scorso e alcune operazioni preannunciate per il momento a mezzo stampa, quindi ci riserveremo ovviamente di intervenire quando parleranno gli atti formali anche del governo nazionale, insomma, ci preoccupa perché è chiaro che per costruire il bilancio del futuro noi abbiamo bisogno di incrementare i servizi. Per incrementare i servizi dobbiamo dotarci di una spesa corrente sempre più rafforzata e ovviamente questo passa dal fronte delle entrate, rafforzamento delle entrate proprie, ovviamente, poi lo vedremo successivamente anche con alcune delle delibere che sono oggetto di questo consiglio, ma soprattutto anche con le entrate da terzi, cioè con le entrate che derivano e arrivano anche e soprattutto dai contributi che il governo nazionale e il governo regionale dovranno elargire al comune di Ponte delle Alpi. Questo mi proverà a dire, insomma, ripeto, partiamo tutti assieme, come ci siamo sempre detti, con un bilancio, e lo voglio ribadire in chiusura annunciando il voto favorevole del nostro gruppo, che è in salute e che quindi mette nelle condizioni di lavorare serenamente tutto il Consiglio Comunale nei confronti della grande sfida di garantire i servizi ai cittadini e pensando anche a rafforzarli, e poi lo vedremo in quali casi. Grazie.
Grazie. Direi quindi che possiamo procedere con l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2023. I favorevoli, astenuti e contrari, non ce ne sono. Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli, astenuti e contrari. Allora, al terzo punto all'ordine del giorno sarà l'approvazione del documento unico di programmazione, il DUP, per il 2025-2027. Il documento sostanzialmente riprende quelli che saranno gli obiettivi dell'amministrazione, riprende sostanzialmente tutte quelle che sono le linee programmatiche e in più ovviamente vengono previste anche quelle che sono una serie di opere che ci prefiggiamo di realizzare nell'arco dell'amministrazione. In gran parte diciamo sono anche opere che erano già state cominciate e che assolutamente è nostra premura portare a termine. Il documento unico di programmazione è stato inviato a tutti i consiglieri, per cui comunque si dà per letto. Quello che mi preme insomma chiarire in questa seduta è che per il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, sono state previste una serie di investimenti. Tra le varie progettualità ci sono una serie di progettualità che erano anche già state messe in campo dalla precedente amministrazione, vuoi tutto il riparto della cittadella dei servizi, tutta una serie di opere che si intende comunque in qualche modo portare a compimento, come ovviamente per esempio la cosa che mi viene in mente e più forse è preoccupante, la sistemazione del sottopasso di Novarto. Ci sono una serie di cose che comunque, insomma, sulle quali ci auspichiamo, ecco, di collaborare con la minoranza. Il DUP che è stato inviato è sostanzialmente un documento che per il momento è un documento tra virgolette provvisorio, nel senso che la stesura definitiva del DUP avverrà con il mese di dicembre. Nel mentre, già la settimana prossima sarebbe intenzione dell'amministrazione programmare la commissione permanente in modo tale da poter condividere con la minoranza, insomma, quindi lavorare a quattro mani, ecco, sulla stesura definitiva del documento di programmazione, considerato che, insomma, comunque è stato immagino visionato da tutti. Mi chiedo se già ci sono delle osservazioni o comunque ci sono, insomma, delle valutazioni che intendete già portare avanti questa sera e di cui possiamo prendere nota.
Grazie, buonasera a tutti. Pensavo qualcosa di più corposo rispetto al gruppo da parte dell'amministrazione di presentazione questa sera, perché il DUP diciamo, rappresenta uno stress test per i consiglieri comunali, difficilissimo da seguire o da leggere, soprattutto di persone come me che non hanno tanta dimestichezza con i numeri. Comunque certe volte il DUP è stata l'occasione in consiglio comunale di discutere di questioni importanti, di prospettiva, anche perché rappresenta un po' quel momento in cui si legano gli aspetti politici generali, le valutazioni regionali con quella che è l'attività del nostro comune. Quindi ho fatto un intervento come qualche volta l'ho fatto anche nel passato, un po' più significativo rispetto alle parole dette dalla sindaca. Ecco, non credo che nei prossimi anni gli enti locali avranno tante risorse aggiuntive. Non sono esperto di finanza, ma se l'obiettivo nazionale 25-27 che è stato riportato, cioè di ricondurre a livello nazionale il debito dal meno 4,3 al meno 0,2 a fronte di un aumento del PIL del 0,9%, gli investimenti saranno legati al PNR, e l'obiettivo indicato dal ministro Giorgetti sarà per imprese e famiglie per contrastare la denatalità, sarà difficile per gli enti locali possano avere risorse aggiuntive. Anzi, si fa un rischio opposto. Ricordo a proposito le parole del sindaco di Treviso Conte, che è presidente dell'ANCI regionale, che ha detto: capiamo le difficoltà del governo, ma chiudere i rubinetti ai comuni significa mettere a rischio servizi assistenziali per i cittadini. Se lo dice lui, diciamo, dobbiamo sicuramente crederci. Questo significa per gli amministratori locali una selezione attenta degli interventi da fare e la capacità di intercettare le risorse sempre scarse che sono disponibili con la presenza, ad esempio, nelle sedi decisionali sovracomunali. Su questo punto poi farò la mia conclusione. Dalle norme nel muro di dati presente nel DUP estrago solo alcuni che mi hanno dato, che mi hanno colpito. Nel suo complesso la nostra popolazione è abbastanza stabile, c'è un saldo negativo di 3 persone dal 21 al 23. Abbiamo poi una dinamica dell'immigrazione e immigrazione in cui abbiamo 260 immigrati e 248 emigrati, anche se in realtà molti giovani sono solo apparentemente residenti nel nostro comune, lo dico anche per esperienza familiare. E visto che tra l'altro abbiamo istituito e fatto istituire la consulta giovanile, sarebbe interessante approfondire questo aspetto, la qualità di questa immigrazione, come è proposta, visto il mio ruolo all'interno anche dell'ADM, sarebbe interessante su questo specifico tema fare una riflessione. I dati più negativi sono quelli relativi all'indice di mortalità, che passa da 0,8 per mille del 2015 al 0,54 nel 2003, che sommando tra l'altro la riduzione delle frequenze elementari in solo anno da 303 a 255 all'unico, sottolinea come il problema demografico a Ponte dei Alpi, come tutte le terre montane più generali in tutta Europa, rappresenta un grave problema. Naturalmente quello che può fare la comunità locale non è tantissimo, ma possiamo sicuramente cercare di dare servizi educativi, cercare di essere attrattivi per le giovani coppie e facilitare la residenza di accoglienza, che si sta facendo anche attraverso la revisione del piano della Corte Generale. Anche dal punto di vista economico, pur essendo il nostro comune in buona salute, abbiamo dati negativi che riguardano le attività commerciali e settori come l'edilizia, molto segnali di sofferenza. Questo naturalmente è dovuto a molte ragioni, a modi diversi di vivere, di comportarsi, sta cambiando il nostro tessuto sociale, il venir meno di molte attività artigianali, poi la presenza di nostra provincia di attività industriali attrattive che sembrano dare maggiori garanzie economiche e professionali per il commercio, con le nuove modalità di commercio, il tipo di questione umana, soprattutto tra i giovani. Tanto per fare un banale esempio, come si fa fatica a trovare persone che lavorano negli enti locali quando abbiamo aziende in cui si lavora magari 4 giorni alla settimana con stipendi e gratificazioni migliori rispetto ad un operaio che viene a lavorare in comune. Se non si modifica questo quadro, è difficile poi risolvere i problemi. Sono temi sui quali il singolo comune non può fare a meno, non può fare molto, ma sui quali è opportuno riflettere e stimolare il livello di governo superiori interventi che rendono appetibile vivere nelle nostre realtà. Cerco di entrare nella parte del GUP che riguarda il nostro comune, in particolare nelle linee programmatiche di mandato. Dovete sentire che leggendo questa parte sono stato assai deluso. In sostanza, a parte la missione 9, che prima non esisteva, che discuteremo dopo, quella dell'elettrodotto, e qualche altra aggiunta, avete fatto semplicemente un banale copia e incolla con le linee programmatiche. Diciamo che vi siete sforzati abbastanza poco. E non è nemmeno del tutto corretto questa operazione, tra l'altro, in quanto la dimensione temporale del GUP è 25-27, mentre la dimensione programmatica delle linee programmatiche è 24-29. Potreste anche rispondermi se siete così bravi da fare in 3 anni tutto quello che inizialmente avete pensato in 5, ma credo sarebbe tenuto una battuta. Se quindi non conosco la sindaca bene, quindi non so ancora il suo modo di operare, ma mi stupisco che dice Simo Colevic, che era così puntuale, così preciso, quasi maniacale, quando era in minoranza e stava attento anche alle virgole, adesso qui magicamente fa un grossolano, butta dentro tutte le linee programmatiche del GUP senza un minimo di selezione. È vero che il GUP ha sempre rappresentato uno specchio di libro di sogni, lo sappiamo benissimo, però è lo strumento in cui almeno una parte di quei sogni trovano corrispondenza in determinati determinazioni finanziarie, magari anche di massima, e strumenti operativi per realizzare poi appunto questi obiettivi. A nostro avviso sarebbe stato più sensato selezionare quelle parti delle linee programmatiche che ovviamente rappresentano una cornice di riferimento e indicare quelle parti che si intendono realizzare o quantomeno programmare entro il 2027. Così come avete fatto, date l'impressione un po' di liberarsi di questo compito istituzionale senza una riflessione su come fare. Seguendo la vostra logica potrei anche fermarmi qui, anche perché c'è nulla di nuovo rispetto alla discussione sulle linee programmatiche. Ma per onorare il nostro ruolo di consiglieri comunali vi seguo ancora un po'. Con 2 o 3 punti. Il primo riguarda l'ambulatorio nazionale, settimanale. Sono costretto a parlare di questo argomento per motivi ovvi. Colgo comunque l'occasione per dire che la situazione nel gruppo di medicina generale, che è non dico sistemata perché c'è una situazione provvisoria, però in qualche maniera rimarremo ancora almeno per un anno. Consiglio comunque la sindaca, come autorità sanitaria locale, a monitorare presso la URSS questa situazione, a quale si sta aggiungendo anche problematica, che sarebbe ancora più delicata per una parte dei cittadini, quella della venir meno della storica pediatra di base a Ponte Leate. È un argomento molto delicato da seguire con attenzione, anche se non so quale sarà la soluzione finale, ma insomma ci sono molti dubbi. Tornando all'ambulatorio, ho detto quello il Presidente del Consiglio quello che penso, ma se voi insistete su questa iniziativa che dovrebbe essere fatta dal 2025-2027, nella parte di attuazione del programma dovreste indicare delle risorse. In questo non ho trovato risorse, ci possono anche essere, perché il loop è molto complicato, pieno di tabelle, quindi ci possono essere. Io non le ho trovate, però se le dite che risorse avete messo a disposizione sono contento di prenderne atto. Oltre a questo, comunque, prima di impegnare il vostro prezioso tempo ed eventuali risorse della comunità, dovreste essere certi che qualche operatore della sanità all'interno di questo ambulatorio fazionale ci andrà, ho i dubbi. Io sono fare il pensionamento, quindi il problema non mi tocca. Un altro punto. La minoranza di Levis aveva votato contro la rinegoziazione dei mutui. Le motivazioni addotte allora avevano anche la loro ragione, anche se noi, come molti altri comuni, avevamo fatto la scelta di rinegoziarli. Mi aspetto che adesso, diventati maggioranza, si vada a rimodulare questa situazione. Anche qui, non so se dentro sulle carte c'è scritto qualcosa, se ci potrebbe anche essere, se così forse sarebbe giusto indicarlo. La città dei servizi viene semplicemente nominata, oppure viene trattato quello che è già in essere, fondamentalmente. Ecco, mi sarei aspettato un approfondimento del tema. Non dico l'indicazione di un capitolo finanziato, che in questo momento potrebbe essere difficile da indicare, ma una progettualità più specifica sarebbe stata necessaria. Questo, a mio avviso, è la principale scommessa dei prossimi anni, che andrà anche al di là del 2025-2027. Però il fatto che non dica nulla è abbastanza preoccupante. Sarebbe stato opportuno avere un'indicazione simile a quello che avete dedicato, il capitolo dedicato sulla scuola di via dei Zaffieri, ad esempio. L'unica critica della vostra maggioranza, che mi avviso è giusta, riguarda ad esempio i mancati interventi sul municipio. Ci sono ragioni che hanno determinato la scelta dell'amministrazione comunale Vendramini. Una di queste non si dice mai, in realtà noi non abbiamo avuto 5 anni a disposizione, abbiamo avuto 3 anni e mezzo a disposizione, per 1 anno e mezzo abbiamo perso col Covid. Ma comunque la nostra mancanza in qualche problema in effetti esiste. L'enfasi con cui lei ha sottolineato l'argomento mi sarei aspettato non una generica indicazione con le linee programmatiche, ma almeno di indicare, anche in maniera sommaria, un capitolo di spesa da modificare magari in tempi successivi. Anche qui non leggo nulla di questo. In realtà, su questo tema, l'1% del DUP in aggiunta rispetto alle linee programmatiche dice una cosa, un punto. Si dice riqualificazione della sede comunale o individuazione di una nuova struttura. Questa non era scritta nelle linee programmatiche. Individuazione di una nuova struttura. Una domanda che mi sorge spontanea rispetto alla missione numero 9 rispetto a questo. Non avete indicato ai cittadini 2 questioni un po' divisive, no? Quello dell'elettrodotto non avete detto nulla e qui metteteci dentro un'individuazione di una nuova struttura. E cosa significa individuazione di una nuova struttura? Ma una nuova struttura, una location nuova, chi lo sa? Potrebbe essere anche una buona idea, se magari lo facciamo qui a tavola. Una location diversa aprirebbe un'inevitabile discussione. Molti della destra sappiamo che non sarebbe poi contrario di ritornare al periodo pre-napoleonico, no? Quando il comune era via. Sarebbe stato comunque un bel tema della campagna elettorale e non invece infilarlo dei dissoppiato nel DUP. Torno alla riflessione che ho fatto prima di più politica, l'ho indicato, è stato in parte riportato sulla stampa. Lo dico anche per l'esperienza maturata nel corso degli anni. Il Comune di Ponte delle Alpi ha tutte le sue buone ragioni per sostenere verso gli altri enti le proprie necessità. Questo è un dato ovvio e scontato, perché siamo un comune importante della provincia, il centro della provincia e tutte le regioni che facciamo sempre. Ma spesso questo qui non basta. Lo sa bene il vice sindaco che giustamente, lo dico ripeto giustamente, subito dopo l'elezione ho avuto l'incontro con l'assessore Berti della Lega. Nell'immaginario collettivo, noi siamo due liste di sino opposto, anche se probabilmente la maggior parte di noi consiglieri, io compreso, non abbiamo nessuna testa di partito, però in realtà c'è questa dinamica fondamentalmente, no? Politica. E nel passato io ho sempre difeso Vendramini e anche Lucia dagli attacchi della minoranza per i loro incarichi sovracomunali, quando ritengo un valore anche adesso, quando mi sia importante che gli amministratori di Ponte Nati ci siano nelle sedi sovracomunali. Tra l'altro, pensate che noi avremmo avuto l'opportunità di avere la cittadella dei servizi se l'allora vice sindaco non fosse entrato come assessore della provincia. Io non credo, potrei fare esempi anche che mi riguardo. Questa riflessione secondo me vale anche per voi. Sappiamo che i decisori delle determinate scelte sono le segreterie di partiti a livello provinciale e regionale. E è noto che per essere protagonisti nelle sedi istituzionali della provincia, del DIM, degli altri enti, sono quelle le scelte che determinano le principali scelte che ricadono poi sui cittadini tutti. Quindi è opportuno essere all'interno di quelle filiere politiche. Voi appartenete alla filiera che governa la regione, il governo nazionale. Secondo me sarebbe poco intelligente non sfruttare questa occasione. Vedisco con la Lega in realtà lo sta facendo. Mi domando, gli altri partiti e la sindaca non vogliono giocare questa partita? Non si tratta di un matrimonio. Come ha detto un esponente politico vostro sostenitore che ha commentato il mio intervento, tra l'altro un vecchio democristiano che politico sapeva fare, ma si tratta di essere all'interno di questi centri decisionali, si tratta di essere, se non sarà fatto, se non è fatto, bisogna sgomitare all'interno di quei ruoli, perché la concorrenza è alta, di essere nei centri decisionali con un unico scopo di fare l'interesse dei cittadini ponteati. Questa è la riflessione che ho fatto politica sulla stampa che volevo anche riportare con il Consiglio Comunale.
Buonasera a tutti, buonasera anche al pubblico presente. Potrò sembrare ridondante, ma insomma credo sia giusto sottolineare alcune cose che ha anche appena detto il consigliere De Pasquale. Il DUP presentato oggi in Consiglio Comunale non è altro che un copia e incolla del programma elettorale presentato qualche mese fa. Spiace che in questi mesi l'attuale amministrazione non abbia aggiustato un po' il tiro e alcuni temi importanti non siano stati oggetto di approfondimento o altri tre temi lasciati anche se non di competenza dell'amministrazione comunale. È il documento più importante a disposizione dell'amministrazione, sul quale si basa l'attività politica e amministrativa, e di fatto non c'è alcun accenno a progettualità innovative, il sbagliato rinnovamento e una visione di Ponte delle Alpi e della sua comunità in prospettiva, 2025-2027 e perché no anche oltre. Questo è dimostrazione forse del fatto che le promesse fatte in campagna elettorale si stanno scontrando con ciò che in realtà significa amministrare nel quotidiano e in un momento non così semplice per gli enti locali, soprattutto finanziariamente parlando. Notiamo che ancora una volta pagano pegno temi importanti come il sociale e il diritto allo studio e a tal proposito ci piacerebbe sapere come l'attuale amministrazione ha intenzione di riorganizzare il servizio di trasporto scolastico, vista la risoluzione, possiamo parlare di soluzione temporanea, che solamente qualche giorno prima dell'inizio dell'anno scolastico è stato in parte risolto. Adesso si andrà in gara con una trattativa privata per un solo anno scolastico e poi un altro bando nel 2025. Probabilmente nel frattempo si spera di trovare degli autisti magari anche da oltre il CERN, come qualcuno ha citato nei giornali. Invitiamo inoltre l'amministrazione a monitorare costantemente i servizi che erogano. Considerate le segnalazioni che ci sono pervenute in questi giorni, già dal primo giorno di scuola, di famiglie che sono state chiamate dai figli alle 7:30 di mattina ad accompagnare i figli a scuola causa guasto al pulmino dell'ultimo minuto, bambini e ragazzi lasciati a piedi a continuo. Oppure il fatto che per ottimizzare e risparmiare attualmente gira sul territorio un pulmino in meno rispetto allo scorso anno scolastico, 4 anziché 5. E i bambini e i ragazzi delle terre più alte stanno un'ora in pulmino, partono dalla primaria di Col di Cugnano, vanno a Canevoli e poi tornano a Quantini. po' troppo, mi pare. Concludo ponendo un'altra questione che in questi giorni è stata segnalata da famiglie e insegnanti, i quali dopo aver partecipato a una serie di incontri e ipotizzato varie soluzioni, ancora non sanno dove i bambini della scuola primaria di Polset faranno educazione motoria nei prossimi mesi, soprattutto in mesi invernali. È importante ascoltare, certo, ma poi bisogna anche trovare le soluzioni, però, e non attendere che magari le porti Babbo Natale a dicembre.
Buonasera a tutti. Oggi sono trascorsi esattamente 101 giorni dalla vostra elezione. Un momento significativo perché si ritiene che i primi 100 giorni di una nuova amministrazione siano fondamentali per impostare il lavoro futuro e tradurre in azioni le promesse fatte in campagna elettorale. È dunque giunto il momento di fare un primo bilancio, soprattutto nell'interesse dei cittadini. Un'amministrazione efficace si basa su trasparenza, collaborazione e una rete ben strutturata nel territorio. Tuttavia, in questo primo periodo abbiamo riscontrato diverse criticità in questi ambiti. Per quanto riguarda i rapporti tra maggioranza e minoranza, al di là dei consigli comunali, non ci sono state ulteriori occasioni di confronto. Le nostre richieste, come la convocazione della Commissione Programmazione, accennata poco fa dalla sindaca, dopo più di 3 mesi da quando l'abbiamo presentata, oppure sono state accolte per obblighi normativi, come nel caso dell'accesso al protocollo, con tempi di risposta tutt'altro che rapidi. La stessa situazione si è verificata sulla questione dell'elettrodotto, un argomento importante su cui abbiamo atteso a lungo una risposta, che finora è stata solo televisiva, ma su cui oggi finalmente verrà fatta definitivamente chiarezza. Inoltre, abbiamo richiesto la trasmissione in streaming dei consigli comunali, ma finora non abbiamo ricevuto nessun riscontro. Questo ci porta a chiederci se trasparenza e collaborazione siano davvero una priorità per questa maggioranza o se si tratti soltanto di slogan. Ribadiamo in questo luogo di democrazia la nostra richiesta di prevedere al più presto la diretta dei consigli comunali, come già fanno molti comuni limitrofi. Un esempio da seguire può essere quello del comune di Belluno, che da anni trasmette il consiglio comunale sul proprio canale YouTube. Abbiamo notato l'attenzione e la prontezza dimostrate durante il consiglio di insediamento con il tempestivo contatto con chi doveva occuparsi delle riprese per documentare la programmazione della sindaca. Sarebbe altrettanto, se non ancora più importante, offrire ai cittadini la possibilità di seguire i consigli comunali in diretta. Rimanendo in tema di trasparenza, abbiamo appreso della vostra intenzione di procedere con un intervento di manutenzione straordinaria per il recupero e la riqualificazione del primo piano dell'edificio polifunzionale in località Paiane, con la realizzazione di 2 unità abitative a destinazione sociale. Tuttavia, sembra che le associazioni attualmente ospitate in quegli spazi non siano state consultate per valutare con loro un'eventuale nuova sede. In questi primi 100 giorni la maggioranza aveva 2 criticità che sarebbero dovute essere affrontate con forza e determinazione. Primo, il trasporto scolastico. Secondo, la questione della palestra e della gestione delle attività sportive. Come accennava poco fa la consigliera Darol, per quanto riguarda il trasporto scolastico è stata messa una festa e ci riproverete nel 2025 come riportato nella determinazione 413 del 6 settembre. Nonostante il sindaco avesse dichiarato in televisione che il problema fosse risolto, il primo giorno di scuola diversi bambini sono rimasti a piedi. Inoltre va sottolineato che i bambini di Quantin impiegano circa 1 ora per tornare a casa da scuola e ricordo che la tratta in questione è Col di Pugnan Quantin. La proposta poi dell'assessore Levis sul trasporto scolastico avanzata nel suo periodo, nel suo precedente ruolo di consigliere e ribadita poi in campagna elettorale, che doveva garantire a tutti i bambini residenti in qualsiasi frazione del territorio comunale la possibilità di avere lo scuolabus verso qualsiasi scuola del comune, sembra a questo punto una frase ad effetto priva di sostanza. Per quanto riguarda la questione della palestra, permettetemi di dire che questo problema era noto a tutti già prima delle elezioni e chiunque avesse vinto sapeva che avrebbe dovuto affrontare la questione e stupisce il fatto che siete arrivati a metà settembre per iniziare a farlo. Sono state convocate le associazioni sportive soltanto questo lunedì, quando invece sarebbe stato opportuno avviare incontri e riunioni immediatamente dopo le elezioni per capire le necessità dei soggetti interessati e quindi studiare delle opportune contromisure. Siamo ormai quasi a fine settembre e dall'incontro di lunedì non sembrano essere emerse proposte o soluzioni tecnicamente verificate. Ci interessa pertanto sapere come la maggioranza si stia attivando, con quali tempi e quali misure intende adottare per garantire che le attività sportive, specialmente quelle meno popolari, non vengano penalizzate. Molti corsi sono già avviati e per le famiglie e i ragazzi è fondamentale ottenere delle risposte chiare e dettagliate su come l'amministrazione intende procedere per minimizzare i disagi da una parte e mantenere un equilibrio nell'offerta sportiva locale dall'altra. A questo punto, vista la portata del problema, ci chiediamo anche perché la Commissione Sport non sia ancora stata mai convocata. Durante la campagna elettorale avete parlato di trasformare il Comune in un comune azienda, con una gestione più efficiente dei servizi. In merito a questo ho già chiesto chiarimenti anche nel precedente Consiglio Comunale e speravo di trovare un riscontro nel DUP, ma ad oggi non abbiamo visto precisazioni. Vorremmo capire come intendete migliorare concretamente i servizi per i cittadini e a che punto sia l'attivazione dello sportello unico per le associazioni. Sono passati 100 giorni, ma non abbiamo visto progressi. Anzi, diversi referenti delle frazioni e delle associazioni lamentano una mancanza di dialogo e collaborazione con la nuova amministrazione. Tant'è che, con mio grande onore, trovo tanti portatori di interessi che si rivolgono a noi dell'opposizione per avere un punto di confronto. Anche sulla cura del verde pubblico ci sono questioni aperte. Durante la campagna elettorale avete parlato molto di manutenzione spalti, ma al di là dei proclami sui giornali, cosa è stato realmente fatto di diverso rispetto al passato? In molte zone del nostro territorio le aree verdi sembrano più boschi che cigli stradali. Cosa intende fare la Giunta per garantire una manutenzione ordinaria e tempestiva, oltre alla proposta fatta dal consigliere Paolo Berettor, che prevedeva di aumentare l'organico degli operatori comunali, ma che al contrario, in questo periodo di tempo, ha registrato una diminuzione di forza lavoro comunale, dato che un operaio ha rassegnato le dimissioni? Vorremmo sapere come avete deciso di affrontare questa problematica. Stiamo andando verso la stagione fredda. E se è vero che l'inverno risolve da solo il problema della cura del verde, è anche vero che porta con sé altri problemi da risolvere. A questo punto, se tanto mi dà tanto, mi auguro che non si aspetti il giorno in cui inizia a nevicare per pianificare lo sgombro organico. Il documento unico di programmazione in esame sembra essere una mera ripetizione del volantino elettorale, senza portare quelle novità e dettagli che ci aspettavamo da chi ha vinto le elezioni con lo slogan «Rinnovare». Invece di presentare un approfondimento concreto e specifico sui punti chiari del programma, abbiamo assistito a una semplice reiterazione delle promesse fatte in campagna elettorale. È fondamentale ora che le parole vengano tradotte in azioni concrete. È chiaro che non spetta all'opposizione trovare soluzioni, ma la nostra funzione rimane quella di essere propositivi e visibili, sempre con l'obiettivo di garantire un miglioramento continuo per la nostra comunità. In questo senso, continueremo a monitorare attentamente e a proporre alternative costruttive, mantenendo al centro il benessere dei cittadini. Ribadiamo la nostra ferma volontà di collaborare per il bene comune e di sostenere le iniziative positive, ma non possiamo ignorare le carenze e le mancanze quando queste emergono. Il nostro impegno è quello di fare sentire la nostra voce e di sollevare eventuali problematiche quando necessario, affinché l'amministrazione possa rispondere adeguatamente e orientare il suo operato verso risultati concreti e tangibili. La nostra partecipazione attiva e critica è un segnale di responsabilità verso la comunità che rappresentiamo. Grazie.
Posso dare una risposta?
Breve.
Sì, del Consiglio precedente mi accusava di non sapere cosa voleva intendere, ci voleva per assumere operai e per fare i concorsi, no? Questa è un'opinione che non l'ho comprovata neanche. Ma penso, consigliere Mario, che dopo 67 anni di attività lavorativa, di quali 40 anni come imprenditore, io ho avuto il bacio di 40 anni, sono convinto di fare qualcosa su quel che riguarda gli operai. Dopodiché, un comune come Ponte Realti, che non ha gli operai, né per fare i funerali di sabato e di venerdì, non è un comune civile. Questa è la risposta perché, secondo me, ci vogliono degli operai in più. E la risposta sul territorio e sui bordi delle strade. Facilmente, lei non frequenta tanto il territorio, perché se va sul territorio di sera, può partire da poi Quantini, Logero, i bordi delle strade non sono mai stati tagliati tanto come adesso. Questa è una mia affermazione. E la verità. Quello che io so per non corrisponde al vero. Adesso come adesso le strade di Coi di Fera, non parlo di altre strade, di Coi di Fera non sono mai state tagliate come adesso. Ecco, chiudo e scusatemi l'interruzione.
Buonasera a tutti anche da parte mia, a chi è qua in diretta e a chi ci sentirà con le registrazioni, quando tutto viene poi. Motiviamo il perché. Questo gruppo è un gruppo che nella sua denominazione è Rinnovare e quindi ho cercato nel primo intervento del capogruppo Roger di non tediarvi con le solite tiritele, lasciatemi questa parola, noi abbiamo fatto così il bilancio consolidato con l'A per non ritornare alla nuova questione di Ponte e Servizi, che quindi chiuderò in veramente quattro parole. È vero che questo bilancio che noi abbiamo provato e che abbiamo provato è in ordine, è sano, è vero che negli altri anni noi abbiamo fatto una consistente immissione di denaro per risanare il Ponte e Servizi. E non vi tedio altro, perché chi di voi è interessato va a vedersi gli atti consigliari, i report di stampa e quant'altro voglia documentazioni che il Comune potrà fornire. Quindi supero io questo argomento, spero che anche lo l'abbiamo superato denunciando e purtroppo, lo dico perché l'immagine del Comune secondo me non uscirà male, vedremo quando gli organi competenti avranno chiuso le proprie indagini, perché è pubblicato sui giornali, quindi non c'è più il segreto istruttorio, responsabilità che emergeranno e di chi e di quanto, visto che appunto ci sono delle indagini in corso. Vado più che altro sull'approfondimento tematico che è stato posto dal capogruppo del Pasquai puntigliosamente e che mi vede più interessato e sicuramente più interessata la platea che ci sta ascoltando. Attrattività delle giovani coppie. Infatti questo comune, pur essendo centrale, ha visto in questi anni diminuire il proprio numero di residenti. Ed è proprio, e non voglio anticipare, con la delibera successiva, che noi vorremmo proporre, e questi primi 100 giorni portiamo in questo Consiglio Comunale, due delibere che secondo me si caratterizzano, una diversa visione di come portare residenzialità e di come quindi cercare di far aumentare la popolazione dei nostri paesi, perché si serve cura del territorio, come abbiamo detto, si serve il lampione, ma soprattutto per farli vivere, serve dare le condizioni per vivere, cioè portare, come ha detto bene lei, le Pasquali, più giovani coppie nel resto della provincia a approfittare della nostra centralità. E lo vediamo con la prossima delibera consigliare e come l'altro punto che vedremo sulla successiva delibera consigliare, com'è la nostra visione sociale, com'è il nostro modo di intendere la sostenibilità sociale e quindi dare alloggi a chi ne ha bisogno o in prospettiva e in parte per attrarre quelle figure sociosanitarie di cui abbiamo bisogno. Dunque, ne abbiamo discusso più volte se il DUP deve essere ampio con le linee o deve essere concentrato su alcuni punti cardini. Noi, essendo inizio bandato, e per non perdere tempo, perché chi conosce minimamente sa che se qualcosa è inserito sul DUP e si trovano i finanziamenti, ce l'abbiamo già lì e andiamo subito in attuazione, se no ci perde tempo. Quindi più hai il ampio raggio di apertura, c'è più possibilità di inserire nel DUP, se trovi i finanziamenti, ma poi li recepisci e cerchi di portare avanti quell'opera. Quindi siamo orgogliosi di aver messo, non come voi, durante i 4 anni, poche cose concentrate di cui secondo me non siete riusciti, e in campagna elettorale Antiolazzo. Però vedo che è esattamente diverso. Antiolazzo e poi verificare le opportunità che lungo il percorso andremo a trovare. Location sede comunale. Io sono entrato, e giustamente credo, in questo sede comunale, senza, peraltro, torno a ripetere, senza un passaggio di consegne da parte di chi ci ha preceduto, e poi gli uffici giustamente mi hanno posto come prima difficoltà, problematicità importante. Noi siamo in una sede comunale che non è a norma dal punto di vista sismico. Giustamente gli uffici mi hanno posto come priorità. E quindi subito noi l'abbiamo posta nel blu. Lei sa che non è facile, io vi ho criticato, ma perché abbiamo messo la doppia opzione? Perché appunto spostare una sede comunale, costruire una sede comunale o mettere sismicamente a posto questa sede comunale comporta non solo delle difficoltà economiche, ma anche delle difficoltà logistiche. Cioè, se decidiamo di mettere a posto questa sede, dobbiamo portare fuori tutti, portarli fuori per 4, 6 mesi, 8 mesi di ritardi, con spese ingenti, per poi riportarle là. Quindi questo, se così, io lo dico ad alta voce perché questa è la sede di tutti, apriremo un confronto, perché c'è un problema economico, c'è un problema di spazi e c'è un problema che questa sede rimane non a norma chiusa. E noi qua, se ci lavorano, e qua ci lavorano 40 dipendenti, cioè, ci sono i consigli comunali, ci sono i cittadini. Quindi quella sarà motivo di confronto e di trovare la soluzione, perché l'ho detto allora, bisogna trovare questa soluzione. Trasporto scolastico. Non so chi di voi sa, forse magari chi ci ascolta non ha modo di seguire costantemente, ma la prima gara d'appalto ha visto una moltitudine di comuni che non sono andati al riscrivimento della gara, cioè deserta la gara. Perché? Perché c'è stato un, e qua chi di voi non lo sa, fatta la fase d'attesa, negli ultimi 3-4 anni c'è stato un esponenziale aumento di costi che non c'erano 4 anni fa. Perché chi sa, l'esplosione dell'inflazione è già 4 anni che fa parte, almeno credo che questo sia indiscutibile. E quindi c'è stata una difficoltà, è vero, a dare con un congruo aumento di costi, perché è giusto spiegarlo a tutti, la gara dei pulmini. E, ma siamo orgogliosi, non vogliamo ancora mettere quella cifra che forse il mercato recepirebbe facilmente, perché parliamo del 30-40% di costi. Quindi vogliamo dare, per una buona amministrazione, gradualmente e cercare di portare a casa quella gara dei pulmini al minor costo possibile, viste le difficoltà che verranno e che il governo nazionale prospetta. E quindi secondo noi siamo già riusciti che bene. Portare a casa un servizio secondo la migliore offerta di mercato. Non buttare a gara il 40% in più e essere sicuro di ricevere il servizio. È un modo di vedere le cose. Diretto streaming. Sì, il comune di Belluno, stiamo parlando di un comune di 30.000 abitanti. Inizialmente appena detto che c'è un problema di costi. Quindi vogliamo investire mezzo pieno di chiedere il suo. Perché ricordo a tutti che chi vuole seguire il consiglio comunale, nel sito comunale trova la registrazione. Quindi per coloro che non hanno la possibilità di venire qua, possono facilmente da casa propria ascoltare il proprio consiglio comunale. Diretta streaming ha qualcosa in più, ma comporta dei costi, quindi vi lascio decidere anche a voi se esiste la necessità di vedere una diretta streaming o comunque voglio ascoltarmi tranquillamente il mio consiglio comunale a costi zero rispetto a adesso. Sportello unico associazioni, sì, il sindaco l'aveva detto nel precedente consiglio comunale, voi sapete bene che bisogna riparare la figura giusta e la location giusta, ma ha detto, e quindi lo ribadisco, entro la fine dell'anno o l'inizio, quello avrà motivo di attivazione, sarà attivato. Poi non mi dite che qualcuno da voi usa le metà, sì, anche da noi vengono le tasse della metà, ma credo che sia ovvio che sia così, come da noi sono venuti tanti a dire che invece quelle cose le stiamo facendo bene. Quindi sì, questa polemica la lascio di così sospesa. Le aree verdi, questa sì invece è una cosa a cui noi teniamo particolarmente, perché qua tengo a ribadire a chi ci ascolta che la programmazione di quest'anno è stata fatta dall'amministrazione prima. noi potevamo intervenire minimamente, perché ricordo che noi siamo andati in elezione e l'abbiamo detto sempre in campagna elettorale, avevamo a bilancio da qua a fine anno 100.000 euro di avanzo del settore, e quindi potevamo fare le stesse cose, 100.000 euro, quindi vi chiedo cortesemente di giudicarci dal prossimo anno sulla pulizia del verde, perché quest'anno è veramente strumentale quell'accusa, perché è stata organizzata, anzi, potrei ritornare all'elemento, è stata organizzata proprio da voi quella pulizia del verde.
Se posso intervenire anche sul punto Angelo, scusa l'interruzione, ma siccome è un tema che è particolarmente sentito da tutti, non solo dai cittadini ma anche da noi, è un tema sul quale ci siamo battuti veramente sin dal primo giorno di amministrazione e ci tengo a precisare questo al di là insomma dei visi che vedo. All'attivo in comune di Ponte nelle Alpi abbiamo 3 appalti per la manutenzione del verde. Capite bene che questi appalti ovviamente non sono stati siglati da noi il 10 di giugno, ma sono appalti che hanno delle durate addirittura triennali qualcuno, per cui sono appalti che erano stati siglati già dalla precedente amministrazione, sono appalti alcuni che andranno in scadenza, per cui sui quali abbiamo tutto l'interesse a rivedere la programmazione di manutenzione del verde, perché onestamente noi stessi ne siamo rimasti delusi girando per le strade di Ponte nelle Alpi quest'estate, al di là ovviamente della problematica della pioggia che comunque c'è stata fino ai primi giorni di luglio. Alcuni contratti di questi 3 contratti di appalto di manutenzione del verde, uno sarà in essere per tutto il 2025, per cui su quel contratto d'appalto tra l'altro noi non possiamo ad oggi, cercheremo ovviamente di rivedere un po' le condizioni, ma non si potrà far granché. Questo per dire cosa? Che è d'accordissimo con voi sul fatto che sul discorso manutenzione del verde non si è visto granché. Teniamo in considerazione che questa amministrazione ha messo piede in comune il 10 di giugno, quindi 100 giorni fa sembrano tanti forse, ma sono veramente pochi, e tenete presente appunto che ovviamente ci sono tutta una serie di contratti che, ripeto, non sono stati sicuramente siglati da noi, perché li avremmo sicuramente sottoscritti diversamente, ma ovviamente sono in essere e vanno rispettati. Per cui mi permetto di specificare anche un altro punto in merito al discorso trasporto scolastico. Sicuramente si è creato un disagio perché siamo arrivati ai primi di settembre con dei punti di domanda in tema di trasporto scolastico, ma anche qua mi richiamo un attimo al discorso che ho appena fatto. Non siamo noi che ci siamo inventati di arrivare a fine agosto e primi di settembre con le gare per il trasporto scolastico. Se non sbaglio era già arrivata una segnalazione nel mese di febbraio, gennaio-febbraio, alla precedente amministrazione, che la ditta che attualmente forniva il servizio scolastico non sarebbe stata disponibile a procrastinarlo anche per l'anno successivo. Questa segnalazione a noi non è stata comunque riportata, perché come giustamente replicava prima il consigliere Levis, non c'è stato alcun passaggio di consegne tra la vecchia amministrazione e noi, per cui evidentemente se di alcune cose fossimo, di alcune problematiche tra l'altro particolarmente importanti, fossimo stati resi edotti, forse ci sarebbe stata la possibilità di interessarsi anzitempo. In ogni caso le gare di appalto per il trasporto scolastico vengono gestite dalle centrali di committenza, per cui non sono neanche nella diretta disponibilità del comune, e la centrale di committenza le gare di appalto per il trasporto scolastico le ha bandite nel mese di agosto. Perciò questo per dire cosa? Che d'accordissimo sul, tra virgolette, in senso secondo me un po' improprio, chiamiamolo di servizio, ma anche in questo caso sia chiaro che non è difeso da noi, anzi sicuramente l'intenzione è di attivarsi in maniera migliore e sicuramente anzitempo rispetto alle scadenze che sono state invece prospettate quest'anno. Il trasporto scolastico, sì, sono stati ridotti i mezzi da 5 a 4. La motivazione qual è? La motivazione, come diceva il consigliere Levis, è che effettivamente rispetto all'anno scorso sono stati richiesti dei prezzi molto più alti per ogni mezzo, cioè il costo del servizio scolastico è richiesto, non è più a chilometro, è a mezzo. Se non avessimo in qualche modo rivisto il numero dei mezzi a disposizione, pur garantendo il servizio su tutto il territorio nazionale comunale esattamente come lo era l'anno precedente, ad oggi dovremmo mettere in preventivo di investire 100.000 euro in più all'anno sul trasporto scolastico. Capite bene anche voi che il nostro interesse è giungere ad una definizione del contratto al minor prezzo possibile, e sicuramente questo nell'interesse sia delle casse comunali e di conseguenza anche di tutti i cittadini. Per cui ecco, scusa l'interruzione Angelo, ma ci tenevo un attimo a chiarire questo aspetto, perché altrimenti sembra che siamo arrivati noi e abbiamo cambiato le carte in tavola.
In realtà l'ho quasi concluso, ma ci tenevo all'ultimo punto in particolare sull'accusa, o magari pare che noi lasciamo per strada la situazione, assolutamente no. Poi qua si potrebbe anche obiettare se era meglio avvertire o non avvertire, ma perché non è stato fatto? Perché noi, quell'opera che stiamo mettendo in cantiere, per chi conosce, o anche per chi non conosce il sottoscrivere, è il tentativo di riferire un bando GAL. Quindi può essere che tu riesci a vincere il bando, può essere che tu non riesci a vincere il bando. Quindi inutile allarmare delle associazioni che comunque sicuramente troveremo il posto. Se quella possibilità, cioè quel bando, viene recepito, si va avanti, se no bisognerà vedere se altre modalità per comunque perseguire quello scopo sociale su cui crediamo molto. Ecco perché forse si poteva anche comunque fare un preavviso di potrebbe succedere, però è anche come detto, non succede nulla, che ho spaventato per nulla, comunque questa è la storia, insomma, però che la situazione sappiano, questo non è nulla di scontato. Ci augureremmo che fosse così ovviamente, perché quel servizio che noi andremo a proporre, ma poi lo spiegherà meglio l'assessore di competenza, lo credo davvero molto utile anche per la questione medici, che comunque spiegherà bene l'assessore Mariangelo. Io come primo giro credo di aver risposto a questo.
Grazie Angelo. Io invece ci terrei a precisare, sempre richiamandomi a quanto esposto dal consigliere De Pasquale, ci terrei a precisare una cosa. So che è uscita sull'articolo del giornale questa richiesta di iscrizione a un partito da parte mia, ribadisco che non è assolutamente mia intenzione. Dopo, se questa viene vista come una decisione negativa, ve lo lascio credere, io rimango comunque dell'idea che io sono io e mi iscrivo al partito, per quanto mi riguarda è un'idea alla quale assolutamente non aderisco e rimango della mia intenzione, per cui assolutamente ci tengo a precisare questo. Detto ciò, passiamo all'approvazione del documento unico di prego. No, fatto.
Io sono abituato a pensare sempre un metodo di lavoro. Noi strutturiamo come è sempre stato, in cui ci sono dei consiglieri che fanno degli interventi e poi a chiudere si fa la dichiarazione di voto, anche perché è giusto essere chiari e motivare il perché un sì, un perché un no, un perché un astenuto. E quindi io approfitto della situazione non tanto per discutere, ripeto, in maniera approfondita come hanno fatto i colleghi, ma quanto per giustificare, no? Il DUP, lo dico, non è mai provvisorio. Il DUP è il documento unico di programmazione, è la pietra miliare che dà le linee programmatiche di un'amministrazione. Quindi può piacere o non piacere, 100 giorni, 5 giorni, 1 giorno, 10 ore, il DUP è l'elemento che deve dare la via. È per quello che noi ci siamo impegnati nel guardarlo e ci siamo impegnati nell'intervenire, perché per dare valore a quel documento e per dare anche valore alle persone che vengono a ascoltarci in un punto tanto importante come quello del DUP. Lo diciamo perché sembrerebbe che sono dei marziani che scendono da Marte, no, è un documento importante. E ripeto, io credo
che a prescindere dalla continuità o meno amministrativa che c'è, non è mai provvisorio, perché gli atti di una pubblica amministrazione, me lo consegna il segretario, non sono mai provvisori, sono documenti finti che possono essere cambiati, sì, ma questo oggi è il dubbio che abbiamo e con cui governiamo il comune di Ponte negli Alpi. Dico questo perché la verità è che è un DUP costruito esattamente come ci siamo detti, con pochissime novità, sia rispetto al piano delle opere del passato, perché io non ho colto questo ampio raggio o spettro che ha detto il vice sindaco Colleghi, nel senso che nell'elenco, anzi, posso essere sbagliato, ma ho notato che la passerella sul Piave, non so dove, non c'è più, o sbaglio, non c'è più. Quindi c'è una novità, per me è negativo. La facciata sul Piave, che sarà una tratta complicata, che andrà finanziata, che è stato oggetto di un progetto, ma che nella conformazione urbanistica e nella visione di un comune che guarda, non i prossimi 5 minuti, lo so, un po' di anni che frequento questo comune, quindi lo so perfettamente le difficoltà di Piave, ma tenere del DUP voleva dire, ve lo dico come la penso, che se domani c'è un caso di specie che sta succedendo, che tanti stanno rinunciando lì di finanziamento dei comuni, ahimè, mi dispiace per i comuni che devono rilassare, sul PNRR, e tu hai qualcosa di pronto, di accattivante, e ne riesci a convincere il legislatore nazionale, il governo o la regione, puoi andare lì, tirare fuori dal cassetto, come si è sempre detto, il tuo progetto, e se sei convinto che quella è l'opera che serve e che deve essere per forza finanziata su risorse perse, lo tiri fuori dal cassetto. Poi è una scelta toglierlo, Io non discuto, ma l'importante è dirlo, io non l'avrei tolto personalmente, sarà che abito in quella zona e siamo quelli che abbiamo inventato in tempi non sospetti un'altra passerella che era quella sul ponte della ferrovia che ha consentito ai nostri concittadini di collegare Socher con Polpez e che è stato un elemento che ha cambiato la visione anche urbanistica di questo comune, perché i ragazzini passano da una parte all'altra del Piave in sicurezza, giusto? E credo che quella è un'opera. Io dico, l'abbiamo fatta di qua, prima o poi, tra 5, 10 o 20 anni, per quello che dico, può esserci, alla prima occasione possiamo andare via. Poi è un dubbio anche nella discussione prima di contraddizioni, perché se lo sfalcio prato, la dico come l'ho costruita nel dialogo che avete fatto, è tutta colpa barra merito dell'amministrazione, allora il direttore ha fatto i complimenti all'amministrazione uscente per i tuoi repera. Perché se invece ha ragione il direttore, è tutto merito, e allora è il direttore che ha smentito lei. Io credo che non è né una né l'altra. Tenere in piedi un comune è complicato, però non scaricate responsabilità, perché oneri e onori, sempre nella vita, oneri e onori. Il bilancio precedente prendeva 120.000 euro sugli spazi, a cui potevate aggiungere i 100.000 euro, così la spiegamo bene la storia. Non è che c'erano 100.000 euro, c'erano già finanziati 120.000 euro sugli spazi, prendavate tutto l'avanzo e li buttavate tutti nelle scelte politiche, si chiamano. Complicate, difficili, e si possono fare, avreste potuto fare una volta in bilancio e ridisegnare. E dopodiché è chiaro che i cittadini, come c'era una puntualità nel affermare i disservizi del consigliere di minoranza Levi, oggi c'è una puntualità ed è obbligo per noi metterlo al genere, se no non faremo il servizio che i cittadini ci chiedono di fare. Anche qui sul DUP, riorganizzazione del comune, io prendo atto delle dichiarazioni di Levesso, però se la linea di indirizzo e di ispirazione da qualche parte della riorganizzazione, scrivete una frase che potenziamento della parte degli operai del comune, la scriviamo, diamo ragione alle persone e poi nel tempo, non subito, non un certo giorno, iniziamo i concorsi, nel 2020, ma intanto lo scriviamo, perché è una linea di risorse. Quello che noi abbiamo detto oggi è che di queste cose, anche di questa, appena detta da dentro, non c'è mica traccia nel dubbio. Quindi deve tornare a detta, siamo tutti d'accordo, siete tutti d'accordo, ma non ci si fa il dubbio. Allora vuol dire che l'interpretazione del dubbio non è quella più corretta. Sul tema, e mi fa molto piacere le parole di lei, che invece sul bilancio in ordine, perché come sempre noi, le campagne elettorali sono belle anche per quelle, perché ci permettono di alimentare la fantasia di tutti quanti, no? Di alimentare anche la fantasia nel creare aspettative. Il bilancio è in ordine e io mi auguro, rispetto a una frase, e qui sono convinto perché è un po' di anni che faccio amministrazione e politica, che per risolvere i problemi, come quelli di Ponte Servizi, si agisca all'interno di queste aule. A me non è mai piaciuta invece la politica che come ancora
di salvezza, di salvataggio, va fuori e chiede l'intervento della magistratura. Io questo non lo condivido, magari qualche collega lo farà. Io, come dico di indirizzo, vengo qui e discuto qui, ma non è che posso recarsi in tribunale, anche se qui ci sono fioschi avvocati, quindi magari potrebbero essere con te. Io intercetto la politica come un servizio ai cittadini da rendere nelle sedi istituzionali. E chiudo su un punto. Se noi siamo qui e abbiamo fatto questa relazione, è perché in 100 giorni si poteva convocare una commissione di programmazione su temi tanto importanti, giusto? Perché insomma abbiamo il bilancio dell'anno scorso da approvare, il DUP, la perequazione, insomma, io secondo me uno sforzo, siccome avete ripetuto per più di una volta il passaggio di consegne, il passaggio di consegne, io credo di aver già dimostrato personalmente, quindi vi chiedo anche di emendarlo nel DUP, in un colloquio velocissimo che ho avuto con la sindaca, che è la prima occasione che la minoranza ha avuto di portare delle risorse fresche in questo comune, 40.000 euro del parco per i sentieri. Io appena l'ho saputo dal presidente Vigne di questa cosa, mi sono dato dalla mia sindaca, che è anche la mia sindaca, e ho detto c'è un bel progetto per i sentieri da fare sulla parte del costone, per chi lo sa è la parte che guarda, e l'abbiamo fatto. È collaborazione questa? Credo di sì. Se sareste chiamato in commissione di programmazione, al posto solo del Rio Salere, in questo punto avremmo messo anche il sentiero del Costone, visto che sono arrivati i soldini, che arriveranno, no? E che giustamente voi farete le cose. Allora io credo che noi praticamente la buona volontà della collaborazione ce la mettiamo. Create però voi le condizioni per fare in modo che possiamo collaborare, perché se non ci convocate mai nelle commissioni, abbiamo detto lo sport, ci sono tanti problemi. Chiudo poi sui trasporti, perché credo che lei si sia reso conto velocemente che fino a prima delle elezioni era un grande esperto di trasporti, perché diceva che si poteva collegare. Adesso ci vuole del tempo, io capisco la sindaca, non capisco meno il vice sindaco, ma se fino a ieri hai detto che si poteva collegare tutto il comune con migliaia di comuni e il giorno dopo ne togliamo uno, mi viene il dubbio, scuso la sindaca appena arrivata, ma allora o prima non eri un grande esperto o adesso fai finta di non essere un grande esperto, perché altrimenti le condizioni di conoscenza le potevi già avere. Scusa che ti ho detto, le poteva già avere il consigliere Levi, e invece la verità è che amministrare è dura. Io su questo l'ho fatto per un po' di anni, è dura. Promettere è molto facile, concretizzare le promesse è un po' più complicato. E noi voteremo no al DUP per questa frase finale. Le promesse stanno a zero, i primi fatti non sono corrispondenti alle promesse fatte, e è per quello che, ma non perché sia uno strumento così maligno, ma perché non corrisponde con quanto è stato promesso in tutti questi mesi di campagna elettorale. Grazie.
Sì, poi lascio la parola all'assessore Fontana, ma forse un po' da avvocato mi verrebbe da dire. Contestate il fatto che il DUP a quanto pare possa essere un copia e incolla di quello che era il nostro programma elettorale. Io a questo punto la vedo proprio sotto un altro punto di vista. Forse è proprio per coerenza che il DUP riprende quello che è il programma elettorale. Cioè qui in sala vedo una serie di cittadini che hanno partecipato spesso agli incontri del frazionali durante la campagna elettorale, e quello che forse ci contraddistingue è proprio la coerenza rispetto a quello che è stato detto nel corso dei 20 incontri frazionali rispetto a quello che è stato inserito nel documento di programmazione. Scusami Fabrizio, ma non riesco a trattenermela, so che volevi dirla tu, ma la famosa passerella sul Piave. Consentimelo questa volta. Questo anche forse denota invece la nostra coerenza. La passerella sul Piave c'era nel documento di programmazione della precedente amministrazione, come c'era in tutti i precedenti documenti di programmazione, come c'era in tutte le campagne elettorali degli ultimi, addirittura mi dicono dagli anni 80. Avete mai visto la passerella sul Piave? Non mi risulta. Per cui ad oggi il fatto che nel nostro documento di programmazione la passerella sul Piave non sia inserita è coerente rispetto a quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, e ovviamente, come tra l'altro abbiamo sempre detto, probabilmente non è nel documento di programmazione 2025-2027, ma nel momento in cui ci sarà l'occasione di realizzare la passerella sul Piave saremo i primi
a darvi attuazione. Ma, come abbiamo sempre detto, preferiamo non promettere quello che è stato irrealizzabile fino ad oggi. Quindi questo, secondo me, al di là di quello che può sembrare, sicuramente denota invece l'assoluta coerenza rispetto a quello che abbiamo sempre detto per mesi durante tutta la campagna elettorale. Sono stata forse meno critica di quello che volevi essere tu, sono sempre molto diplomatica. Quindi con questo, insomma, credo che si possa chiudere la discussione sul punto, o volevi dire qualcosa?
Buonasera a tutti. No, io volevo ribadire, a parte il discorso del capogruppo De Mene, che si evince che è un bravo politico e parla da politico, e come tutti i politici promesse non fatti, perché dice che ha stato dentro nell'amministrazione per tanti anni, eppure la passerella, come ha detto il sindaco, non c'è. L'hanno messa questa volta loro? Noi l'abbiamo detto in campagna elettorale, non l'abbiamo messa. E qua chiudo perché ha già anticipato il sindaco, che è quello che pensiamo noi come gruppo. Per quanto riguarda le critiche sul taglio, sullo spazio, sul verde, benissimo, abbiamo detto che gli appalti sono rifatti, stiamo correndo dietro e stiamo cercando di migliorare. Se potete vedere, gli operai del comune vanno a sopperire, tempo permettendo, a quello che non riusciamo a fare, che non è stato programmato prima, e permettetemi che rispetto all'amministrazione precedente la situazione cimiteri l'abbiamo risolta in 10 giorni da quando è stata comunicata, facendo un intervento in più, che l'anno scorso eravate sui giornali, una settimana e una settimana sì e una no, per il degrado dei cimiteri. Per quanto riguarda invece lo sport, dite bene, dovevamo attivarci prima, pienamente d'accordo, ma se l'amministrazione avesse fatto il famoso passaggio in consegne, doveva essere detto, si sapeva già a gennaio che non era programmato e non veniva finita la palestra. Quindi è vero, ma comunque in tutti questi anni qua, da quello che ho preso, la programmazione della costruzione dello sport veniva fatta la seconda settimana di settembre, da quello che mi viene detto, dopo non so se ho notizie sbagliate. Quindi non mi sembra di essere tanto in ritardo e tanto, come dite voi, sottovaluto il problema. Perché non mi sembra di farlo, stiamo lavorando da una settimana a contatto con gli uffici preposti per trovare una soluzione, per dare un degno riscontro a tutti quanti, le associazioni, scuole e quant'altro, per dare la possibilità a tutti i bambini, e ripeto, non c'è solo la scuola, ma ci sono anche le associazioni che fanno crescere i bambini, che sia calcio, che sia basket, sia tutto quanto. Quindi non è che stiamo qua a guardare, le critiche vanno bene, accettiamo le critiche, perché le critiche vanno bene se sono costruttive. E io accetto le critiche, quindi sì, dite che sono partito tardi con questo problema qua, molto probabilmente sì. Ho già detto in consulta l'altra sera che sarà mia premura convocarla per l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto, la prossima consulta, per partire un anno, luglio, no, la prossima, per il prossimo anno. Nel frattempo faremo tutte le altre, ma quella programmatica per il prossimo anno, che così i primi di settembre potremo partire, tutte le associazioni sapranno dove e che orari fare, e non come questi ultimi anni qua, che da quello che vinco tutti gli anni arriviamo a questo periodo qua. E qua chiudo, grazie.
Grazie. Possiamo procedere? Procediamo con l'approvazione del documento unico di programmazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari e astenuti? Al quarto punto all'ordine del giorno,
c'è la modalità e i parametri per la quantificazione della perequazione urbanistica. Ecco l'articolo 62, nel piano di riassetto del territorio, come disciplinato dall'articolo 35 della legge regionale 11/2004, del contributo straordinario, ex articolo 16 del DPR 380/2001, l'aggiornamento dell'elaborato di sotto e norme tecniche operative del piano degli interventi adottato. Questa è un argomento per certi aspetti molto tecnico, per il quale lascio la parola direttamente all'assessore preposto, nonché vice sindaco Angelo Levis, con l'intervento. Prego.
Sì, perché abbiamo già fatto all'interno della giusto? Noi diciamo una cosa, proprio per anche rispetto delle commissioni che componiamo e che portiamo a termine, noi fra pochi minuti, qualche minuto, un quarto d'ora, 20 minuti, convochiamo, istituiamo una commissione urbanistica. E sappiamo già, perché nell'ultima riunione di capogruppo, che i primi di ottobre, quindi fra una quindicina di giorni, ci sarà un altro consiglio comunale. Non vi sembra opportuno, questa è la nostra proposta, di rinviare questo punto, portarlo all'interno della commissione e poi approvarlo nella riunione di ottobre? Mi sembrerebbe un comportamento, uno per spiegare un provvedimento che secondo noi è comunque un provvedimento importante perché il PI è importante, ma secondo anche nel rispetto di quei commissari che fra pochi minuti voteremo. Ci è sembrato un po' un'anticipo. Ripeto, è una proposta senza nessun retropensiero, polemica. In questo spirito di collaborazione, in questo caso, non solo con la minoranza, ovviamente, ma anche con l'intera maggioranza, perché come sapete la commissione urbanistica è composta più dalla maggioranza che non dalla minoranza. Mi sembra, insomma, sarebbe buona cosa poter rinviare, e mi pare che, insomma, c'era anche, almeno da quello che mi dice, io non sono stato... Avevamo chiesto alla commissione di programmazione, non è stata convocata né questa né quella, oggi istituiamo anche quella urbanistica, mi sembrerebbe una buona cosa, insomma, coinvolgere anche questi commissari in un provvedimento che sta all'interno della modalità di esclusione del PI, che è importante, che è un provvedimento che non cambia la natura, ma che comunque, insomma, è un provvedimento che secondo me, se lo mettiamo in trasparenza alle disponibilità della Commissione, facciamo un servizio anche per dopo, per l'applicazione concreta del piano di intervento.
Vale,
vale,
tu,
vado.
Due
parole, poi. Avevate chiesto la convocazione della Commissione Programmazione e, come avete sentito, verrà fatta la convocazione della Commissione Programmazione. Avete chiesto, anche se noi possiamo convocarla, se ne la convochiamo prima del prossimo Consiglio Comunale. In prima ipotesi, quanto avanza il consigliere, il capogruppo Demenic, potrebbe essere accettabile, ma perché in prima ipotesi? E cerco di spiegarvi. Perché questa delibera che noi avevamo criticato come opposizione ed è il primo atto che noi diciamo andare a cambiare, e quindi vedete che quando possiamo andiamo a cambiare, nell'impianto strutturale è identico a quello che voi avevate portato. Ecco perché mi ero consultato col segretario, tecnicamente non è necessario un passaggio della commissione urbanistica, perché noi, e vedrete che il dottor Robo ve lo spiegherà secondo me in modo preciso e puntuale, andiamo a cambiare solo quelli che sono gli oneri che voi cittadini andate a pagare, cioè introduciamo dei coefficienti correttivi, ma introduciamo dei coefficienti correttivi sull'impianto che era stato proposto. Quindi non si va a incidere tecnicamente, si va a incidere pecuniariamente. È per questo che noi, il segretario era d'accordo, volevamo portare avanti questa proposta. Dunque poi lascio decidere a tutti, insomma, io volevo solo motivarla tecnicamente. Cambiamo i coefficienti e cambiano gli importi. Non cambia tecnicamente, se non, vabbè, ecco, non è anche più precisi, per quanto riguarda gli elementi rustici, ma se avete letto è abbastanza lineare, credo anche che tutti voi a leggerli si capiscono, e lo capisco che è molto tecnico. Quindi noi in prima istanza direi di andare avanti, però mi rimetto alla decisione di tutti. Grazie.
Non discutivo mica l'aspetto tecnico, siamo consapevoli che anche senza commissione urbanistica si possa andare avanti, d'altronde è comunque una commissione consultiva, quindi l'obbligo della comunità sta solo, io ripeto, voi avete nominerete 5 vostri commissari subito dopo aver approvato già, 3, subito dopo aver già approvato una delibera che riguarda proprio l'urbanistica, mi sembra insomma che questione più di opportunità che non di giuridica, non ne facciamo una questione giuridica, sono consapevole che il vice sindaco ha ragione rispetto a che l'impianto non viene scalfito, quindi è una delibera tecnica.
Se posso così, no, preso atto di questo, per quanto mi riguarda, se siete tutti d'accordo, comunque andiamo avanti col punto all'ordine del giorno, tanto più che insomma abbiamo la possibilità di chiarire anche eventuali dubbi che possono insorgere tra i componenti dei consiglieri di minoranza, proprio perché qui abbiamo presente il dottor Gobbo che insieme al responsabile Venero Levis ha seguito tutto il discorso della perequazione, tutto il nuovo assetto dell'impianto appunto dal punto di vista della perequazione, per cui credo che possa fugare qualsiasi tipo di dubbio in merito. Se vuole cortesemente. Grazie al dottor Gobbo.
Grazie a voi, buonasera a tutti i presenti. La modifica che andrò a presentare, che andrò ad illustrare in questa seduta consigliare, è una modifica, come è stato anticipato dal vice sindaco, che va a precisare, va ad affinare l'impianto del calcolo perequativo che è stato approvato dal Consiglio Comunale nel novembre del 2023. Novembre del 2023 eravamo in una fase ancora di predisposizione, ovvero di analisi di tutte le istanze pervenute per la redazione del nuovo piano interventi. Il nuovo piano interventi, come voi immagino ben sapete, e per chi non sa faccio un breve inciso, è il nuovo strumento urbanistico operativo che disciplina e regola le trasformazioni del territorio di Ponte nelle Alpi. Uno strumento che arriva dopo una lunga attesa di approvazione del PAT che è stato approvato nel marzo del 2023, e nelle fasi finali di approvazione del PAT e nel tutto il 2023 abbiamo attivato la redazione del piano interventi. Il cittadino potrebbe porsi il quesito, come mai a distanza di nemmeno un anno andate a precisare, a integrare, come giustamente ha detto il vice sindaco, questo documento, questo atto di applicazione, atto operativo per la quantificazione della frequentazione urbanistica. Perché nel mentre abbiamo ricevuto 140 istanze che hanno prodotto circa un'80 di modifiche al piano regolatore previgente, ora diventato PIN. Sulla base di queste istanze abbiamo calibrato il meccanismo, che è molto tecnico e aritmetico nella sua formula, abbiamo calibrato quindi questo meccanismo, questa formula, per consentire, per i casi ovviamente ordinari, perché i casi particolari possono essere sempre gestiti in maniera speciale, e l'abbiamo precisato nel documento che andremo ad approvare in questa sede. Abbiamo precisato, definito, dato una formula per la quantificazione del plus valore generato dalla trasformazione urbanistica. Ovviamente, visto che non tutti eravamo presenti il 23 di novembre, data in cui abbiamo approvato i criteri, spiego brevemente che cos'è la perequazione urbanistica alias contributo straordinario. È una quota di plus valore che viene restituito alla pubblica amministrazione, quindi all'amministrazione comunale, a seguito di una valorizzazione / trasformazione urbanistica. Vi faccio l'esempio più banale: terreno agricolo, che attraverso il primo P diventa edificabile, quindi da terreno destinato meramente a uso agricolo, diventa edificabile, finalizzato magari alla realizzazione di un'abitazione magari per un proprio familiare. Ovviamente a livello urbanistico, e qui siete anche consapevoli perché la tassazione locale, l'IMU, prevede ovviamente un'imposta a carico cittadino, il terreno trasformato diventa edificabile e quindi assume un valore che è diverso rispetto al valore agricolo. La differenza di valore, quindi il plus valore tra la situazione ex ante, quindi iniziale, e quella finale, viene perquata. La legge regionale veneta e successivamente il legislatore nazionale ha reso obbligatorio, diciamo che il legislatore nazionale ancora più diciamo ferreamente, in maniera molto più decisa, definendo il 50% come misura da restituire al comune. In altre parole, se il mio terreno prima valeva 5 e il terreno quindi agricolo valeva 5 e il terreno edificabile mi vale 55, do dei valori estremamente simbolici per far capire a voi presenti il principio, il delta 50 per lo Stato, 25 euro deve essere restituito al comune. Questo è decreto DPR 380-2001, codice dell'edilizia, testo unico. E da lì non si scampa. Ponte, Belluno, provincia di Treviso, Verona, tutta Italia. Il comma successivo dice sono fatti salvi i regolamenti e i piani degli enti locali. Quindi un ente locale può ovviamente definire, affinare, precisare il meccanismo operativo, il meccanismo perequativo, sulla tregua di cosa? Anche della norma regionale, ovvero dell'articolo 35 della legge 11 del 2004 che disciplina il governo del territorio. Quindi quello che noi abbiamo fatto l'anno scorso è stato un atto che permette agli uffici, ai cittadini e ai tecnici di quantificare anche in maniera preventiva quanto può costare, oltre ai costi di realizzazione di un edificio, di una casa, di un fabbricato, quanto può costare il plus valore che io devo restituire all'amministrazione. Plus valore che nell'impianto originario, nel concetto iniziale della regione Veneto, era in cessione di aree, che poi è diventato anche realizzazione di opere, e che in presenza di valori limitati, 5, 10, 20 mila euro, che per un cittadino sono valori importanti, ma per una pubblica amministrazione, e l'abbiamo visto anche nel punto precedente, sono somme diciamo esigue, limitate per fare interventi pubblici, non possono concorrere alla realizzazione di un'opera pubblica o a un intervento di interesse collettivo. E quindi si tende a monetizzare. La finalità di questo documento è proprio quantificare la monetizzazione per gli interventi minori. È ovvio che una macro trasformazione che genera un plus valore di 300-400 mila euro, e non è il caso diciamo dei singoli cittadini, la prenotazione può essere corrisposta anche in cessione di opere, cessione di aree, scusate, o realizzazione di opere di interesse collettivo. Fatta questa premessa che diciamo, ha inquadrato un po' diciamo, il tema, quello che abbiamo definito nel novembre dell'anno scorso è stato il meccanismo. Il meccanismo che per quantificare il valore iniziale e il valore finale si poteva basare su tre fonti diciamo, valoriali. Valori IMU, quindi valori che erano stabiliti dall'organo consigliare, quindi valori comunali, che sono criticate, discusse, non sono aggiornate per non volontà, non opportunità, ne vedo di tutti i colori in merito. Quindi o i valori IMU, valori OMI sono i valori che vengono tratti dall'osservatorio del mercato immobiliare, quindi agenzia delle entrate, valori terzi, quindi non sono valori che possono essere diciamo, discussi e determinati da una pubblica amministrazione, da un ente locale nel, nella fattispecie, ma sono definiti da un ente terzo e vengono aggiornati semestralmente. L'aggiornamento è uno dei punti critici dei valori IMU. Sono a conoscenza di preti comuni che hanno ancora valori IMU di 7, 8, 10 anni fa. Terza modalità, che sulla carta è quella più precisa, è uno studio dei valori immobiliari specifico per la realtà locale. Quindi ogni comune si dota di uno studio in materia di estimo, quindi valori immobiliari, che va a classificare puntualmente aree immobili in base alla posizione, quindi la centralità, la situazione periferica, zona agricola. Quindi questo studio si addice per realtà più grandi, per comuni sopra i 40-50 mila abitanti, comuni capoluogo che hanno una diversità valoriale a livello immobiliare tra le varie aree del territorio. Noi, come tanti comuni, abbiamo scelto i valori OMI, perché sono valori oggettivi, sono valori comunicati dall'Agenzia delle Entrate e sono in continuo aggiornamento. Questi valori ovviamente sono la base del meccanismo e non vengono intaccati dalla modifica, dalle 4-5 modifiche che andiamo a proporre in questa sede. Quindi la formula non cambia, la base di riferimento è sempre la tabella OMI fornita, aggiornamento nel caso di specie, secondo semestre 2023. La formula non cambia, valore finale meno valore iniziale per coefficiente attuativo. Abbiamo sulla stregua proprio dell'applicazione del meccanismo perequativo sulle 50 modifiche che sono state apportate al piano regolatore, perché la variante generale, detto primo P, ha generato circa 50 modifiche che producono perequazione. Sulla stregua di quell'analisi abbiamo visto che alcune applicazioni generavano delle distorsioni di, come ha detto in precedenza giustamente il vice sindaco, che ha portato dei valori sopra la media di perequazioni che erano applicate dai comuni contermini e da altre realtà di pari dimensioni. Alla luce di questo, e tenuto conto anche dell'input arrivato dalla nuova amministrazione già espresso in sede consigliare ad aprile durante l'adozione della variante generale del primo P e ribadito una volta insediato, l'input è stato anche di correggere per integrare la formula nella fattispecie della riconversione degli annessi rustici non più funzionali. Quindi noi abbiamo modificato, e poi entrerò nel merito delle modifiche principali, l'impianto, ma non nei contenuti, ma precisato e apportato questi correttivi sulla stregua delle modifiche apportate per gli effetti monetari che hanno prodotto e che è il nostro compito comunicare il prima possibile ai cittadini. Logicamente una quota parte, come da criteri approvati in novembre, una quota parte della perequazione deve essere corrisposta prima dell'approvazione della variante. Noi siamo nel periodo tra adozione e approvazione, quindi siamo nel periodo transitorio con un piano adottato che produce salvaguardia e una perequazione che deve essere corrisposta, ma che giustamente i cittadini stanno aspettando. Quindi abbiamo anche noi, tra virgolette, un po' accelerato e sottoposto prima possibile i valori alla sua amministrazione, proprio per poi procedere nella comunicazione. La modifica ha portato quindi a queste correzioni, quindi da parte dell'amministrazione un input sugli annessi non più funzionali e da parte tecnica nostra dei correttivi proprio per arrivare a dei valori che non producessero, o meglio, che non andassero a mettere in discussione la proposta di modifica presentata e la variazione al PIN che abbiamo poi adottato in Consiglio Comunale. In cosa consistono queste modifiche? La prima, al plus valore generato, abbiamo diciamo, tolto, abbiamo sottratto d'ufficio dopo un approfondimento tecnico fatto con Veniero e con Annalisa nel mese di giugno, un 15% che viene dovuto, che è dovuto a valori, ai costi di produzione e ai costi di costruzione che il privato si accolla. Tenete conto che le modifiche che apportiamo vanno nella direzione di diminuire l'obolo che il comune chiede al cittadino. Quindi non sono modifiche che aumentano, diciamo, l'entrata in cassa per il comune, ma sono modifiche che vanno, come è suggerita anche dall'ex consigliere di minoranza, ora vice sindaco e assessore all'urbanistica, che vanno a ridurre questo costo dovuto per legge a carico cittadino. Quindi il plus valore, quindi, chiamiamolo l'imponibile su cui si applica il coefficiente equiparativo, viene ridotto perché abbiamo tolto questo 15% per costi di produzione e costi di costruzione. A questo abbiamo aggiunto anche dei correttivi, e i correttivi nello specifico, quindi seconda modifica, vanno ad agire su cosa? Su quello che è stato evidenziato, segnalato dal vice sindaco nei mesi passati, ovvero sugli amici non più funzionali. Abbiamo creato una sorta di coefficiente che nel caso peggiore per cittadino è 1, quindi si conferma la quantità stabilita dagli attuali criteri, e nel migliore dei casi, e quindi vado per chi ha il testo sotto mano a pagina 7, vado a un coefficiente correttivo dello 0,6, quindi vado a pagare di fatto, nel migliore dei casi, il 40% in meno. Quali sono i temi che vado a coinvolgere, quali sono, cioè, per quale motivo io riduco? Io riduco in funzione dell'epoca di costruzione, quindi riduco il mio contributo equativo maggiormente se l'edificio è più vecchio. Quindi abbiamo il coefficiente equativo. È la risultanza per... scusate la battuta. Io applico il coefficiente perequativo dello 0,50 per tutti gli annessi rustici anche 78. Per gli annessi rustici realizzati già con la, chiamiamola nuova, ma è più che maggiorenne, legge regionale Veneta del 2004, applico invece lo 0,80. Quindi un coefficiente minore di riduzione. A questo ci aggiungiamo anche il coefficiente di localizzazione, quindi il minimo che è 1, cioè nel senso che ti confermo quello che avevo già nella mia formula, e la massima riduzione, che è la somma dei due sottocoefficienti 0,5 e 0,1, che quindi da 0,6, è data anche dalla localizzazione, la localizzazione che ovviamente premia quegli annessi rustici che sono in zona, diciamo, periurbana, che tecnicamente noi nel PAP chiamiamo ambiti di edificazione diffusa, quindi siamo sempre in zona agricola, ma siamo in quei borghi rurali che nel tempo sono formati, e li applichiamo lo 0,10. Applichiamo lo 0,15 se siamo in zona agricola, quindi siamo proprio in piena zona agricola, quindi in piena campagna, per dirla in altri termini, e se siamo invece all'interno della rete ecologica, quindi una porzione di territorio agricolo che è destinata a funzioni ecologiche più che funzioni agricole produttive, il coefficiente è quello più alto, 0,20. Ovviamente più alto il coefficiente, meno riduzione no. Quindi, in altre parole, per semplificare, più vecchio è l'annesso rustico, meno pago, più l'annesso rustico è prossimo al territorio urbano o è prossimo a dei borghi, ai dei borghi rurali, ovviamente meno pago. Più
è recente e più fa parte della rete ecologica, ovvero su una porzione del territorio la cui vocazione è ambientale e non di conseguenza essere antropizzata, perché quando parliamo di annunci rustici vuol dire convertire dei volumi realizzati per necessità agricole e li convertiamo per usi tendenzialmente abitativi, portiamo ovviamente noi, gli abitanti, quindi traffico, sottoservizi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, diciamo, proporzionato, abbiamo diciamo, parametrato la riduzione in funzione dell'età, che giustamente più anziano, più vecchio, più vetusto è fabbricato, più devo investire, e questo penso che tutti possiamo condividere, e ovviamente meno vado a compromettere il territorio, meglio è, quindi è giusto premiare chi non compromette il territorio. Un'altra correzione è stata data anche nel valore iniziale. Noi nel novembre del 2023 abbiamo dato, sempre previa verifica dei valori dati dal mercato immobiliare, un valore, diciamo, univoco al territorio agricolo. Abbiamo definito come valore della zona agricola 5 euro al metro quadrato, però anche voi potete tranquillamente affermare, e spero condividere, che c'è territorio agricolo e territorio agricolo, un'area agricola periurbana. Molti di noi possono avere il giardino o la pertinenza scoperta in zona agricola, ma di fatto è a 10-20 metri dal mio fabbricato, che magari è in zona C1, quella porzione di territorio agricolo non può avere lo stesso valore di un appezzamento in pieno territorio agricolo a circa 500 metri dal primo borgo o dalla prima frazione. Pertanto, tenendo sempre come riferimento i valori immobiliari, abbiamo stabilito, proprio per ridurre il plus valore e di conseguenza ridurre l'imponibile del coefficiente perequativo, abbiamo stabilito che solamente le aree agricole periurbane, ovvero quelle contigue alle zone C1, zone B, alle zone di centro storico sparse dal territorio, possono assumere un valore di 25 euro al metro quadrato. Questo permette di ridurre il plus valore e pertanto generare una perequazione minore. Ultima modifica apportata, il testo poi presenta anche delle altre parti, ma sono tutte precisazioni che vanno a rendere flessibile lo strumento nella sua applicazione e vanno anche a tutelare l'azione amministrativa in caso di cessione del terreno, quindi la perequazione ovviamente non si distorce ma segue il nuovo proprietario, la possibilità di rivedere, questa è un'attenzione che è emersa, e qui devo ringraziare l'ufficio tecnico, l'ufficio di piano, e che ha rilevato, e poi passo all'ultima modifica portata, e che ha rilevato come tante istanze sono state calibrate non sulla necessità volumetrica. Noi abbiamo valutato, istruito queste 140 istanze, dove molte non chiedevano ho bisogno di 600 cubi, 900 cubi, 700 cubi per questo. Io voglio che il mio terreno di 1000-2000 metri quadrati mi diventi edificabile, senza considerare che il comune di Ponte delle Alpi, per tradizione o meglio per pregresso urbanistico, come ha utilizzato questo termine che è perfetto, veniero nei mesi passati, ha una stratificazione di varianti che ha portato con sé indici sempre elevati, sopra la media di un comune di oltre 8.000 abitanti, giusto? Quindi l'applicazione di un indice di 1,5 su 1.000 metri quadrati, che potrebbe essere un lotto normale per un edificio di 600-800 cubi, mi genera quasi il doppio. E dato che la perequazione, il contributo straordinario perequativo, è calcolata sul volume, facilmente essendo una modificazione sono venuti fuori dei valori molto importanti. Quindi abbiamo introdotto una norma, diciamo un comma nell'articolato del regolamento, delle modalità, dove diamo la possibilità in sede di confronto, perché se questo documento dovesse essere approvato questa sera, nei giorni prossimi, nelle prossime settimane inizieremo a comunicare i valori perequativi ai cittadini, nella fase di confronto con la cittadinanza, i cittadini possono dire, comune, non ho più, non ho bisogno di 1.005, io la mia area è di 1.005, ma sinceramente ho bisogno di 1.000 o di 800. E pertanto possono chiedere una riduzione della volumetria che è stata assegnata e di conseguenza pagare ovviamente proporzionalmente meno perequazione. Quindi questa è stata una cortezza che giustamente permette anche al cittadino di calibrare sulle effettive necessità, tenuto conto che nel momento in cui già con l'adozione, ma soprattutto con l'approvazione, il piano diventa efficace, quindi assume valore e conformità urbanistica, si inizia a pagare anche la tassazione, quindi si inizia a pagare l'IMU. Ultima modifica è quella riferita al valore nel caso di cambio di modalità attuativa tra ambiti e società a CUA, quindi all'utilizzazione, e ambiti invece all'intervento diretto. La differenza l'avevamo calcolata sul 30% del maggior valore, ovvero di norma le aree a intervento diretto hanno un valore, mettiamo 100, per come avevamo imposto con noi la formula, in caso di CUA, quindi con l'onere di fare un piano urbanistico attivo, quindi fare un piano con altre proprietà nel 99% dei casi e cedere opere, quindi strade, verde, parcheggi e quant'altro al comune, abbiamo ipotizzato una riduzione del 30%. Abbiamo visto che i valori che poi vengono fuori dalle istanze che abbiamo valutato e introdotto nel piano degli interventi ad aprile erano troppo elevate, pertanto, sempre verificando con i valori di mercato e sentendo anche addetti ai lavori, quindi imprese che fanno realizzazioni, abbiamo ridotto questo gap dal 30% al 20%, anche in questo caso a favore del cittadino. Quindi, per chiudere, poi ovviamente spero di non aver annoiato e rovinato la serata ai presenti con il mio intervento, e la finalità è quella proprio di meglio calibrare, di affinare l'impianto che è stato approvato a novembre dell'anno scorso e che è entrato in funzione con il piano interventi che è stato adottato ad aprile e che deve produrre queste quantificazioni perché devono essere comunicate come da criteri approvati ai cittadini per la corresponsione di questa quota parte di questo valore generato dalla variante urbanistica. Io vi ringrazio e ovviamente rimango a disposizione del Consiglio Comunale.
Beh, insomma, in maniera così semplice, però posso parlare io? Mi ha dato un'intestina. Mi scuso di essere. Ma avevo incrociato 20 minuti di spiegazione, non è poi così semplice, così banale, insomma, no, fondamentalmente io sì, okay, ho visto tante delle cose, ma insomma, merita un approfondimento. Devo dire che quando Roger ha detto che avrebbe chiesto lo spostamento di 15 giorni per analizzare commissione edilizia e programmazione di questa materia, avevo detto subito, guarda, che non accetteranno questa proposta e quindi ho integrato una pagina rispetto a questo. Innanzitutto voglio ringraziare il dottor Gobbo, che è sempre stato presente in Consiglio Comunale, è sempre stato presente nella foto dei cittadini, oltre a Gobbo però lo ringrazio anche lei, Tomarelli, perché poi alla fine sono loro che hanno le soddisfazioni di incontrarsi con i cittadini qualche volta. Che hanno fatto un grosso lavoro. Devo dire la verità che la scelta del dottor Gopo è un'altra delle 16 iscrizioni dell'amministrazione Bernini, secondo me. In questo caso di Paolo Bernini proprio. Diciamo che tutte le volte in precedenza che il dottor Gopo viene in Consiglio Comunale, questo incontro era preceduto, come giusto che sia, come abbiamo richiesto anche oggi, dell'incontro con la Commissione Programmazione e Commissione Urbanistica. Abbiamo visto che era necessaria. questo perché stavo parlando di argomenti complessi, non facilmente comprensibili dalla maggioranza dei consiglieri comunali che non sono del resto tenuti ad avere queste competenze. E sicuramente voi avete incontrato il dottor Gobbo in diverse occasioni e gli uffici in maniera continuativa in questi mesi come succedevano di prima e quindi per voi la cosa risulta abbastanza banale, no? Fondamentalmente, almeno per quelli che sono in giunta, per gli altri consiglieri forse un po' meno. E quindi era giusto fare. Poi di solito la sindaca dice sempre, no, di fare implementare, nei primi interventi di fare implementare la democrazia in consiglio comunale e chiedere che la minoranza sia costruttiva. Diventa poi difficile, no, di fronte a questi comportamenti. Sono questioni complesse, quindi meritava un'altra attenzione. La prequestione urbanistica viene una cosa in generale, così le questioni urbanistiche sono sempre estremamente complesse, ma sono anche affascinanti perché c'è amministrazione, sono tutto sommato una cosa che ti prende molto, no? Da giovane mi sono occupato delle questioni socio-sanitarie, quando ho iniziato a pensare alle questioni urbanistiche, forse lì che sarà stato il meccanismo di fare il sindaco, tutto sommato. Sette urbanistiche esaltano il ruolo dell'amministrazione locale che deve cercare di conciliare quello che è l'interesse pubblico con quello privato, ma nello stesso tempo le esecuzioni urbanistiche determinano anche diseguaglianze fondamentalmente tra i cittadini. Per fare un esempio, io vicino Mario qui, che abbiamo un terreno confinante con le stesse caratteristiche, a un certo momento il Consiglio Comunale decide che il suo è edificabile, il mio rimane verde pubblico, soprattutto una volta un po' meno adesso perché le stanno cambiando, ma comunque lui ha un vantaggio da questa operazione, no? E la comunità ottiene per questa trasformazione che deve pagare gli oneri, deve pagare gli IBU, deve pagare dei soldi comunque alla comunità perché è stato premiato dall'amministrazione da questa scelta. Solo un po' la premessa, appunto, questa premessa, perché poi alla fine bisogna arrivare a questo ordine del giorno, no? Sulle modalità e parametri della situazione, nella giornata della passata legislatura aveva votato determinati criteri che abbiamo fatto ricordati anche adesso e abbiamo individuato un punto di equilibrio che abbiamo votato appunto in aprile. Questa scelta, tra l'altro, secondo me è stata condivisa in maniera particolare col Gobbo, in base anche alle esperienze di molte altre amministrazioni di diverso colore politico. Abbiamo preso spunto anche dalla sua esperienza. Comunque è una scelta politica, quindi è giusto che il Consiglio Comunale si assuma la sua responsabilità. Noi abbiamo trovato quel punto di equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato. La loro consigliere Levi ci aveva proposto diversi parametri, e logicamente adesso, essendo maggioranza, insomma, ripropone quei criteri. Ritornando all'esempio di prima, Mario, che oltre ad essere stato fortunato prima, adesso un'area, oltre ad avere un'area edificabile, ha anche avuto in eredità un rustico, con la quale PRG gli permettiamo di sistemarlo, con qualcosa che abbiamo fatto noi, un importante risparmio, con le nuove tabelle un ulteriore vantaggio. Anche se poi alla fine non credo che questo sia l'elemento decisivo, perché sarebbe anche da quantificare in termini economici, anche di qualche 1.000 euro di spalle rispetto a questa scelta. Comunque questo equilibrio viene ulteriormente spostato verso il privato. Cioè, in questo caso, la comunità di Ponte Le Alpi ha meno introiti da destinare per qualsiasi altra attività. Non so se si riesce a quantificare quando può essere difficile, perché dipende dalle domande che vengono presentate, ovviamente, però comunque avrà questi 1.000 introiti. È vero che è anche interesse della collettività che il rustico venga ristrutturato, in particolare dei residenti, ma il vantaggio maggiore per il privato, che va aiutato, a mio avviso con giudizio, può trovare un punto di contro, bisogna trovare questo punto di contro. Alla fine ci sono meno risorse che i comuni introitano e quindi meno risorse per le scuole, i servizi sociali e le asfaltature. Io ho un po' un esempio con la recente introduzione dell'IRAP da parte del Presidente Zaia, no? Alla fine è bello non mettere l'IRAP, è bello non mettere l'IRAP, ma alla fine il bilancio deve stare in piedi. Insomma, le risorse che provengono dall'IMU e che provengono da queste iniziative sono quelle che praticamente servono a finanziare il comune. Ultima cosa, arrivando al consigliere lei, se mi piace sempre il consigliere, citarlo sempre, ma insomma, inevitabile, in quell'intervento lì di aprile aveva detto che secondo lui non era giusto provare in quel momento storico provare l'adozione di dello strumento, perché si poteva essere una specie di sorta di voto di scambio tra amministrazione e cittadini, no? Non so se si ricorda. A mio avviso, per quando arrivava la maggioranza, non era possibile. Forse gli avevo anche risposto, o comunque l'avevo pensato allora. Perché questo era un progetto generale, no? Una variante generale con moltissimi aspetti, quindi difficile individuare gli interessi specifici. A pensarsi bene, questo scambio si poteva fare più facilmente per chi proponeva una misura più specifica. Teoricamente diffusa in tutto il comune, ma in realtà molto più presente in certe aree del nostro territorio, come ad esempio la zona dei Col di Pera, dove sono maggiormente presenti gli amici rustici, che in qualche maniera dalla proposta della minoranza avrebbe avuto un beneficio. Ho fatto solo riflessione perché mi sono collegato al discorso fatto da Levis l'altra volta. Comunque si tratta di trovare un punto di equilibrio, non discuto, ma alla fine la distanza rispetto al dato precedente alla fine non è grandissima, e quindi valuteremo come gruppo cosa votare.
Prima opportunità di rinnovare, rinnoviamo. Rinnoviamo in linea con quanto avevamo esposto in quella seduta del Consiglio Comunale. Scelta del cittadino non è, a differenza di quanto sostiene lei, consigliere De Pasquale, cittadino fortunato o meno fortunato che si trova in terreno edificabile o no, perché ricordo che sono i cittadini proponenti domanda in questo caso. Passiamo proprio oltre a quello che era il vecchio sistema, cioè, chi aveva il terreno edificabile aveva il tesoretto, chi non ce l'aveva no. Adesso sono i cittadini che presentano le istanze, è proprio un concetto completamente diverso. Amici rustici, ci siamo sempre detti che è meglio recuperare più che ampliare, e quindi abbiamo voluto maggiormente incidere su quelli savi, non perché ce ne sono più su Col di Pera, perché è brutto vedere un annesso rustico in decadimento in mezzo a un prato, lo incentiviamo al massimo. Minore entrate, è qua. Apriamo una bella spiegazione. Sì, è vero, il dottor Gobbo è stato molto tecnico, perché forse ci stava anche la spiegazione tecnica, ma adesso io voglio fare una spiegazione un po' più comprensibile a tutti, e anch'io ne approfitto, lo ringrazio, come ringrazio Deniro Levis e Annalisa Romanelli, che hanno un po' seguito le idee che come opposizione prima avevamo e hanno tradotto tecnicamente in fattibilità da portare a questo Consiglio Comunale. E sono breve, non voglio. I tre correttivi che ha indicato il dottor Gobbo. Siccome c'è stato un aumento generalizzato dei costi, noi introduciamo un coefficiente di abbattimento del 15%. Semplice. Pagare 10 ai meno 15%, mi pare evidente e chiaro, perché come tutti hanno vinto andando a fare la spesa o sul trasporto scolastico, in questi anni è esploso il livello inflazionistico. Secondo elemento correttivo. Come dice bene il dottor Gobbo, abbiamo dato un valore diverso da quelle che sono le aree pre-agricole in ambito preurbano a quelle che sono a 500 metri. Cambiare questo valore vuol dire cambiare completamente quello che è il valore finale della perequazione. Terzo correttivo, appunto, gli annessi rustici che sono stati ben evidenziati, abbiamo cercato di essere coerenti e rispettosi nei confronti dei cittadini con l'anzianità dell'annesso, appunto, e la locazione dell'annesso. L'opportunità, questo è così, tre correttivi, c'è l'opportunità ben indicata. Molti di voi cittadini hanno fatto una domanda indicando voglio 1000 metri quadri, voglio il mio lotto, lo voglio portare edificabile. Purtroppo questi cittadini non si sono resi conto, con i valori che noi avevamo prima, che questa richiesta portava a oneri perequativi fuori al mercato.
Io credo che questi cittadini, ma poi ho visto che un giorno dopo a fare degli esempi, non avrebbero mai accettato questa proposta da parte del Comune. E quindi l'opportunità che noi daremo è, io che non voglio farmi la casetta di 500 metri quadri, è il parametro nella domanda che gli uffici rivelano, voglio solo 500 metri quadri, non voglio il mio lotto intero di scali, perché mi sfrutterò 500 metri quadri. Quadri sicuri. Sì. Cosa comporta questa introduzione che portiamo oggi in questo Consiglio Comunale? Mediamente, consigliere De Pasquale, una riduzione del 43%. Non è una piccola riduzione, perché al 15% si aggiunge il valore agricolo tra preurbano e esterno e quelle ulteriori riduzioni per gli annessi rustici, 43%. Si potrebbe obiettare che questo sono mancati introiti per il comune e quindi minori disponibilità di denaro per ciò che serve il comune sociale, trasporto in pullmini. In realtà, come abbiamo ben visto, l'ho visto e mi hanno illustrato i tecnici, a quei parametri che erano precedentemente portati, io credo che ben pochi cittadini avrebbero aderito. Questa è un'operazione, tutt'altro che di marketing, perché le elezioni le abbiamo già vinte, quindi a differenza di chi andava a parlare, noi portiamo questo perché siamo convinti che incentivare questa operazione sia utile alla collettività. Perché se quel terreno di 1000 metri quadri, come oggi per i partiti aveva 80.000 euro, io credo che molti ci avrebbero interessato. Se quello invece resta un valore di 40.000 euro, noi speriamo che questa operazione vada a buon fine. Quindi due vantaggi. Valorizzare il nostro territorio portando maggiore residenzialità, aiutare i cittadini in questa situazione temporale in cui i costi sono aumentati e agevolare il recupero, meglio di così, io non credo perché voi non possiate votare questa cosa, credo che dovete fare una valutazione, ma gli uffici l'hanno fatta, che quegli oneri non erano ben calibrati sul mercato attuale, semplicemente questo, quindi l'invito è a rivalutarlo insieme a noi e il cittadino l'invito è approfittatene e lo dico anche già qua, questo non è un piano degli interventi che si chiude qua, queste ci potranno essere ulteriori domande in futuro che poi verranno valutate perché questo è uno strumento urbanistico in evoluzione. Anche questi oneri potranno essere rivalutati in futuro in base alle esigenze del mercato di quel momento, perché questo è uno strumento che noi dovremo utilizzare calibrando sulle necessità dei nostri cittadini per portare residenzialità e per recuperare. Mi piace anche precisare, che non è stato detto, che abbiamo introdotto anche una percentuale ulteriore che riduce dell'80% in caso in cui l'intervento di variazione e trasformazione urbanistica sia finalizzata all'uso da parte di soggetti disabili. Una ulteriore sensibilizzazione verso queste categorie. Grazie.
Faccio solamente da quello che è già stato detto, perché noi questa sera stiamo parlando molto di coefficienti, però dobbiamo anche vederla, come giustamente diceva prima il vice sindaco Levis, come un'opportunità grande che abbiamo di dare la possibilità ai nostri cittadini di investire sul territorio. È vero, possono essere dolcici dal punto di vista abitativo, però anche turistico, quindi questo aprirebbe anche una maggiore fetta a quello che è il turismo lento, come viene definito negli ultimi anni, che è sempre più in crescita, e quindi credo che il nostro territorio si presti molto bene a questa opportunità di persone che cercano proprio l'uscita dalle città per ritrovarsi magari in casette isolate e proprio alla ricerca della tranquillità e dei bei paesaggi che il nostro territorio offre. Ecco, quindi io vi inviterei anche a fare una considerazione di questa cosa. E mi piacerebbe anche sottolineare il fatto, come diceva giustamente ancora il vice sindaco Levis, che possiamo parlare anche dal punto di vista estetico di un territorio maggiormente curato, perché penso che nessuno veda dei rustici in decadenza, quindi veramente penso di poter parlare a nome di tutti che questa della maggioranza, insomma, che questa è una proposta che va assolutamente valorizzata e portata avanti.
Grazie. Visto appunto la tematica abbastanza tecnica, ci sono delle domande, delle osservazioni, soprattutto insomma se volete approfittare per così dire della presenza del dottor Gobbo per alcuni chiarimenti. Procediamo con la dichiarazione di voto allora.
Sì, io inizio dicendo che i 20 minuti di cui ringrazio l'illustrazione del dottor Gobbo, dell'architetto Gobbo, sono la prova provata che non ci avete messo nelle condizioni di scegliere e di decidere. Però non ci volevano 20 minuti per spiegare una delibera. E quindi quello che io ho detto all'inizio lo ribadisco oggi. Non è stata convocata la commissione di programmazione. Dopo istituiamo la commissione urbanistica, così per fargli fare un giro lungo e chiaro, credo, a questo punto, perché se la commissione urbanistica non vede un documento spiegato per 20 minuti in consiglio comunale, ma facciamo meno di farla la commissione urbanistica, facciamo meno di farla perché tanto non serve. E è per questo che ringrazio doppiamente il professor e il dottor Gobbo. Quasi professore, mi dico la grande esperienza che ha. Perché le considerazioni che abbiamo fatto sono di natura tecnica, molto, e la natura tecnica della spiegazione è la precondizione per la scelta politica. Senza un apporto, perché io credo che possa essere testimone Gobbo, ma anche gli uffici tecnici del comune, che prima di arrivare al risultato precedente a questo c'è stata una lunga discussione. Qual è l'elemento di novità che ha portato Gobbo oggi all'attenzione del Consiglio Comunale? Le 90 richieste di varianti, che concretamente hanno messo nero su bianco, sul piatto della bilancia, la questione del piano di intervento. Questa è la novità. Allora a me viene un dubbio. Tecnico però. Noi stiamo rimodulando una delibera del Consiglio Comunale in base a 90. Attenzione, che poi quelle 90 proposte, a quelle 90 proposte ci possono aderire a tante altre proposte, magari con intenti meno nobili di quelli che pensiamo noi oggi, da un punto di vista speculativo. Perché lì sì, professor Varel, quando spiegò 15 anni fa il principio della perequazione, al primo punto delle spiegazioni diceva la prevenzione, che è stata un mal costume degli anni 70, noi, tanti di noi non eravamo neanche nati, un mal costume della esplosione urbanistica degli anni 70, la speculazione derivava proprio da un principio mancato allora, che era quello della perequazione, che era quello di dirti: io ti do un piccolo vantaggio competitivo rispetto al tuo vicino di casa, ma in cambio tu fai qualcosa per la collettività. Dobbiamo vederla così la perequazione. Noi siamo concettualmente d'accordissimo su tutto quello che avete detto rispetto a facilitare il riutilizzo del territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Da qui però ad arrivare al punto di definire qual è il confine fra l'intento giusto, nobile, anche quello che ha creato il vice sindaco, e il tentativo poi che un soggetto terzo può avere nel arrivare a consolidarsi e riconoscere, no, una attrattività e portare a capo un intervento urbanistico speculativo, non per farci vivere il figlio, il disabile, giustamente, sottolineato, l'avete fatto bene, il disabile o il figlio che magari ha studiato all'estero e vuole tornare in Italia, interventi tutti nobilissimi. Siamo, e quei 90 sono sicuro che saranno tutti così. Siamo sicuro che queste regole varranno anche per tutto il resto? E allora questo non vuol dire che noi, a prescindere, bocciamo il vostro provvedimento. Vuol dire che se ci davate il tempo e se allargavamo la mente in una commissione in cui, oltre a noi, che abbiamo assistito con grande piacere alla spiegazione di Gobbo, mettavamo insieme altre sette che non vedete voi in maggioranza in quella commissione urbanistica, non noi, forse potevamo arricchire ancora di più ed evitare un'altra cosa, di dover reintervenire, perché magari tra 3 anni ci accorgiamo che qualcuno di questi provvedimenti ha facilitato non qual è il nobile intento di oggi, ma qualche altro intervento di carattere speculativo. Detto questo, quindi, se volete la collaborazione, avrete citato 20 volte, no, fatto nei vostri interventi precedenti, il fatto di consegne, eccetera, eccetera. Non è che state dimostrando però una grande volontà di collaborazione, perché giustamente alla prima delibera tecnico-politica, ha ragione il vice sindaco, cosa ci fa? Si porta in consiglio comunale e non si provoca nessuna commissione. Mi sembra normale. Secondo voi siamo nelle condizioni di scegliere noi che non abbiamo, che abbiamo visto le carte stasera? Io credo di no. Mi dispiace, ma credo proprio di no. Questo dirò nelle dichiarazioni, dico nelle dichiarazioni, e faccio fatica a essere smentito, perché questi sono i dati fatti. Vabbè, errare è umano, perfetto. Io spero che nel proseguo, siccome io ho colto due aspetti positivi dal discorso di Davis e di Globo, uno il fatto che si dimostra che il lavoro lunghissimo, massacrante, prima del patto poi UP, lunghissimo perché troppo lungo, dico io, anche rispetto alla legge 11 regionale, l'ho sempre detto, troppo complicata, troppo faraginosa, troppo, benissimo. Rispetto a un iter così lungo, oggi prendiamo atto che anche la nuova amministrazione reputa buono l'impianto del piano degli interventi, e è questa la buona cosa, perché la seconda considerazione positiva è che tutti quanti insieme reputiamo quello strumento sufficientemente dinamico per tornare qui a deliberare un'altra volta, in un prossimo futuro, tra un mese o 10 anni, per riparare non tanto le linee di indirizzo di carattere generale, ma quanto l'applicazione pratica sul territorio. Questi sono due elementi molto importanti, di cui noi siamo consapevoli e contenti anche delle dichiarazioni di Levis come assessore all'urbanistica, ma che non ci possono far dimenticare il vulnus iniziale di metodo. Allora io dico, ok, stavolta riteniamo che il vostro approccio sia stato assolutamente non partecipativo nei confronti della minoranza, ma ripeto, non soltanto di noi, anche di quei cinque signori professionisti a cui abbiamo addirittura chiesto il curriculum, perché giustamente c'è l'idea vostra. Abbiamo chiesto il curriculum, avevamo, e dopodiché li prepariamo alla pappa pronta, non glielo facciamo neanche vedere, non a noi, se non volete farcelo vedere a noi, ma gli altri 5 di cui 3 ne nominate voi, secondo me era rispettoso farlo. E è per questo che per queste due motivazioni, no? Perché avremmo potuto collaborare insieme internamente e esternamente per migliorare ulteriormente l'intervento normativo, e perché secondo me il metodo è sostanza su un tema così delicato, i 20 minuti lo dimostrano, noi abbiamo un voto di astensione a questo provvedimento, in attesa di capire, ma mettendo anche un aller, lo dico a Robbo che è esperto del settore, perché non sempre tutte le ciambelle riescono col buco, ma tanto è vero che Robbo e i tecnici sono gli stessi che qualche mese fa hanno fatto le altre tabelle, sempre quelli sono. Quindi questo consiglio, e ripeto, io metto al 100% la buona fede e la grande personalità, anzi io credo che dopo sia stato un momento di svolta insieme ai nostri tecnici rispetto alla questione del filo, lo dico senza, no, avendo vissuto una stagione anche più complicata, e quindi non, però ripeto, due teste, la dico in dialetto, un papà anche io decisamente decidono meglio che un papà da solo, e quindi metteteci nelle condizioni di lavorare.
Grazie. Allora, prima di procedere alla votazione su questo punto all'ordine del giorno, volevo solo più che altro i presenti precisare una cosa, un'inesattezza. Non sono carte che giungono sulla scrivania questa sera per la prima volta, perché tanto la proposta di delibera quanto gli allegati alla proposta di delibera rispetto a questo punto all'ordine del giorno ovviamente sono stati inviati precedentemente rispetto a questa seduta del Consiglio Comunale, per cui fermo restando che magari per il dato estremamente tecnico, probabilmente dico io, magari avreste avuto bisogno di più tempo, ma di contro comunque l'esperienza e la conoscenza del consigliere De Menes dimostrano che comunque credo che avesse tutti gli strumenti per valutare la proposta di delibera, peraltro piuttosto articolata, ma non solo questa, l'allegato alla proposta di delibera dove sostanzialmente viene riportato quello che è stato tutto il ragionamento dei tecnici rispetto alle valutazioni fatte, credo che insomma in qualche modo possano, se non in tutto, in parte superare, ecco, la critica di mancata anticipazione di questo punto all'ordine del giorno. Detto questo, procediamo a questo punto con la votazione. I favorevoli rispetto alla proposta di delibera numero 46, contrari e astenuti. Per l'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, astenuti e contrari, non ce ne sono.
Grazie.
Andiamo via un po'. Allora, al quinto punto all'ordine del giorno c'è l'approvazione della convenzione per la gestione, per la gestione in forma associata della funzione di edilizia scolastica tra i comuni di Ponte nelle Alpi e Sovergine, per l'organizzazione e la gestione di alcuni servizi che insomma negli anni sono stati condivisi col comune di Sovergine. È una convenzione che ha la durata di 5 anni, è una convenzione che sostanzialmente è sempre stata sottoscritta col comune di Sovergine e che insomma va a dare continuità, ecco, a quello che era il rapporto con l'imitrofo comune. Tanto per quanto riguarda alcuni servizi scolastici, il trasporto degli alunni, il piano integrativo per il diritto allo studio e la compartecipazione all'edilizia scolastica e gestione dei plessi. Questa è una convenzione insomma, che è sempre stata in essere, per cui se c'è qualche osservazione, altrimenti ovviamente sarà favorevole la nostra votazione, anche perché nel corso degli anni è sempre stato molto proficuo il rapporto con il comune di Sovergine per insomma dare dei servizi agli alunni, in particolare della scuola dell'infanzia di Ponte nelle Alpi e la scuola primaria di Polpette e la scuola secondaria, appunto, e quindi il nostro voto sarà favorevole.
Se la convenzione era sostanzialmente scaduta, è stata praticamente risottoscritta. Quindi rispetto a questo punto all'ordine del giorno possiamo passare alla votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. L'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli. Ormai andiamo via. Al sesto punto c'è l'approvazione della convenzione, in base all'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, per l'associazione dei comuni di Ponte nelle Alpi e Sovergine, finalizzata all'implementazione dei servizi di base a livello locale attraverso la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria, che è quello che si richiamava prima, con recupero e riqualificazione del piano primo dell'edificio polifunzionale in località Paiane e realizzazione di 2 unità abitative a destinazione sociale. Con riferimento a questo punto all'ordine del giorno, poi passerei la parola all'assessore Tomacal, è il famoso intervento di riqualificazione di cui si è accennato prima sommariamente. Si tratta sostanzialmente dell'adesione ad un bando per appunto finalità sociali, come verrà meglio spiegato dall'assessore Sumacani.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, come anticipato, questa amministrazione e successivamente anche l'amministrazione di Sovergine, ma poi tornerò sul punto, non ha pienamente conoscenza della possibilità di aderire a questo bando promosso dal GAL, Alpi Dolomiti, denominato appunto investimenti non produttivi nelle aree rurali, ha valutato unitamente anche agli uffici tecnici del comune e dopo aver fatto una serie di incontri e sopralluoghi sia con il GAL che con ABECA e appunto con i tecnici comunali, ha individuato come destinatario di questo progetto il primo piano dell'edificio polifunzionale di Paiane, per capirci dove adesso c'è il Ponte Servizi. Il primo piano è attualmente utilizzato, è stato accomodato a delle associazioni che operano sul territorio e questa amministrazione però vuole dare una nuova veste, riqualificare e riorganizzare, diciamo, questo immobile per destinarlo a finalità sociali che sono le finalità previste peraltro in modo specifico da questo bando. Nel dettaglio si dovrebbero realizzare due alloggi destinati ovviamente a finalità sociali, uno un alloggio di emergenza soprattutto per famiglie ovviamente in difficoltà, dando la precedenza a famiglie monoparentali o persone o famiglie formate da solo una o al massimo due persone, perché ovviamente l'alloggio può ospitare al massimo di due persone, e un altro alloggio finalizzato, diciamo, a garantire una residenza a personale medico o sociosanitario che vorrà venire a operare nel nostro comune. Sappiamo che spesso non si trovano medici, infermieri, OFF, perché talvolta hanno difficoltà a trovare proprio un alloggio che possa garantire la permanenza stabile sul territorio. Attraverso questo bando, che ovviamente ci auguriamo di poter vincere, cerchiamo di venire incontro a queste esigenze che ci sono state palesate più volte nel corso di questi mesi, in modo da garantire la possibilità appunto di fornire questi servizi assolutamente primari per tutta la popolazione. Dicevo prima, anche Sovergine è coinvolta in questo progetto perché noi, il Comune di Ponte nelle Alpi, da tempo ormai garantisce tutti i servizi essenziali di base anche al Comune di Sovergine. Peraltro aderire a questo progetto in associazione con un altro ente pubblico dà la possibilità di avere un punteggio più alto, e quindi abbiamo cercato di sfruttare anche questa possibilità ovviamente. Gli uffici comunali, il tecnico incaricato e anche questa amministrazione si sta adoperando per portare a termine la redazione di questo progetto, che si avrà il 30 settembre, con l'auspicio ovviamente di risultare vincitrice di questo bando. Dal punto di vista economico è previsto un'erogazione di un contributo che va da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 200.000 euro. Noi all'interno di questo contributo che viene dato riusciremo a garantire la realizzazione di due appartamenti finiti e destinati alle finalità che prese dal bando e ai quali intendiamo appunto dare esecuzione. Il bando ovviamente è a disposizione, lo trovate anche sul sito di CAL, se avete qualche domanda specifica ovviamente siamo a disposizione. E basta, direi che ecco, per quanto riguarda questo bando non c'è nessun altro da dire. Volevo invece, mi permetto di fare un intervento in merito a quanto detto dal dottor De Pasquale. Allora, abbiamo avuto modo nel corso di questi consigli e anche per quanto pubblicato sulla stampa locale di apprezzare l'arte oratoria del consigliere De Pasquale. Arte oratoria che si esplica soprattutto in una critica costante e ridondante nei confronti della maggioranza. Ovviamente un diritto di critica del tutto legittimo, ci mancherebbe. Però penso che anche preparare questi discorsi comporti una tendita, una preparazione molto lunga, che comporta anche una perdita, mi passi di tempo il termine, una perdita di tempo di diverse ore che magari, se fossero dedicate a qualche ambulatorio nelle frazioni, forse sarebbe più apprezzato e anche utile alla popolazione. E qui mi fermo. Lo stesso nei confronti del consigliere De Vettor, dissento, e penso di darmi un portavoce di tutta la maggioranza, rispetto a quanto ha detto che le frazioni e le associazioni si lamentano della nostra mancata presenza. Noi devo dire che invece abbiamo avuto un riscontro contrario e tutti i soggetti che ci chiedono degli incontri, di intervenire, di poterci incontrare, ci hanno invece sempre manifestato il loro apprezzamento per essere presenti sempre e anche in modo così numeroso agli inviti che ci vengono fatti, riscontro che da quanto ci dicono non era mai stato fatto in precedenza dalle precedenti amministrazioni. Ecco,
è un obbligo per me rispondere, fare il mio tempo lo occupo come voglio, primo è un po' allucinante che sua affermazione, gli articoli, qual è? Soprattutto quelli che ho letto rotto si detto 5 minuti, è una storia di 20 anni, quindi non ho perso molto tempo. Sull'ambulatorio, forse lei non lo sa, ma forse lo sa, ma se è uno che l'unico medico che era disponibile a fare l'ambulatorio, io contrario, tra l'altro, è stato l'unico a dare la mia visione, ma se mi sembra all'interno di un gruppo, la scelta è stata diversa. E quindi, veramente, insomma, è un po' da CSO, questo stesso intervento.
Ma guardi, sarà da CSO, ma come lei si permette? E anche il resto della minoranza di dare continui suggerimenti alla noi anche ci permettiamo di anche noi di esprimere il nostro giudizio, che sia altrettanto legittimo, condivisibile o no, però ovviamente dare una battuta però insomma sì.
Questo punto ha fatto bene, ma le frasi della consigliera assessore Sobaccal ci fanno capire come si intende la politica e l'amministrazione, almeno da parte nostra. Noi siamo qui, ci intendiamo, ci prepariamo per i consigli, perdiamo tempo sì. Sì, perché la politica ha un costo, l'amministrazione deve avere un costo. Abbiamo la prima delibera che abbiamo fatto, abbiamo aumentato le indennità, perché voi avete un costo superiore rispetto alla giunta precedente, giusto? Ha un costo, avremmo potuto dire, ma perché non investiamo che cosa fa altro? No, la politica ha un costo, quindi fate un preventivo per questo streaming. Se la gente si renda conto, vediamo quanto costerà mai fare uno streaming in Comune di Ponte. Se costa in maniera esagerata, ma io credo che la politica invece e l'amministrazione deve avere quel senso di responsabilità che anche dalla minoranza noi ci dobbiamo preparare, noi siamo preparati e ci dispiace quando come prima invece non ci mettete nelle condizioni. È vero che avete dato quella documentazione spiegata per 20 minuti da un tecnico che segue i figli da 10 anni, no, da 10 anni no, ma da almeno 3 anni ce l'avete data 3 giorni prima, e beh sì, è obbligo di legge, ci mancherebbe altro, signora sindaca. È così? E allora io dico, ripeto, al netto che la mia dichiarazione di voto rispetto al merito è ovviamente favorevole e noi siamo anche abbastanza certi che le dinamiche degli altri, insomma io penso che un fondo a regia come questo sia anche molto probabile, dico così, non certo, che i soldi arriveranno al Comune di Ponte. Tra l'altro, rispondo anche a Fontana che prima dicevo, per la prima volta con questo punto si fanno interventi di carattere sociale, una sistemazione di una casa sociale al Pulino di Tiro c'è già, ma io nel 2009 insieme a De Pasquale abbiamo fatto un'operazione a Quantin straordinaria con 8 posti a costo zero per l'amministrazione, 8 posti residenziali a Quantin, infatti vendendo pure, imprentando i soldi della vendita e facendo un accordo con l'ATER per fare l'intervento di riqualificazione delle scuole di Quantin. Quindi bravissimi, giusto, siamo d'accordo che aderiate al bando, ma siamo all'anno zero, interventi di questo tipo se ne sono stati fatti, bisogna anche riconoscere, insomma, non è che prima c'era il deserto e adesso c'è la situazione migliore, però io credo invece che sul tema, più che chiedere il passaggio di consegne, bisogna riflettere su cosa amministrare un comune come Ponte degli Alpi, o meglio un comune in generale. Si vuole sacrificio, presenza, si vuole determinazione da parte di tutti, non solo della maggioranza. Se vengono a parlarci è un bene anche per la maggioranza, perché le cose vengono fuori in questi dibattiti, vengono fuori le occasioni, io l'ho dimostrato e l'ho già detto nel primo intervento, vengono anche le occasioni di finanziamento che possiamo rendere disponibili alla maggioranza. Questo è l'approccio. Allora io dico, questo deve essere anche il clima di questo Consiglio Comunale. E credo che chi è stato in minoranza, qui ce ne sono almeno due, probabilmente comprendono il fatto che stare in minoranza, forse, lo dico perché per me è la prima volta, ha ancora più responsabilità rispetto a stare in maggioranza, perché la maggioranza è trasportata, gli uffici si danno una mano, eccetera, eccetera. La minoranza su una cosa ragione, la sua maggioranza deve fare tutto da sola, se poi non si viene neanche convocata, ancora meglio, ovviamente. Tornando al punto, ovviamente questo è un intervento che non ho preparato, quindi non ho perso tempo a casa, ma sono stato stimolato e ho questo vantaggio, insomma, di riuscire a costruire un intervento anche sotto stimolo, per fortuna. Ma dico questo perché si rischia con questi interventi messi dentro in un punto su cui noi eravamo assolutamente d'accordo, di mettere diciamo, un clima che non è proprio così conciliante. Questa è la verità. Sul punto, siccome noi siamo abbastanza convinti, conoscendo le tecniche, le dinamiche del GAN, insomma, che può avere un buon risultato la proposta che farà il Comune in Ponte rispetto al finanziamento di 200.000 euro, io credo che invece noi siamo per non aspettare il risultato del GAN. E siccome questa fa il paio con il Ponte, è la stessa cosa. Se questo è il vostro indirizzo, parlate con queste associazioni, perché se anche dovesse andare male questo intervento, io credo che voi ritenterete con la regione, con il governo, con qualsiasi altro provvedimento per arrivare all'obiettivo finale. Documento unico di programmazione, serve a quello, programmiamo il fatto che ho bisogno di questo tipo di intervento. E allora, se oggi arrivano i 200.000 euro, bene, quindi io la riunione con l'associazione per dirgli, non preoccupatevi, lì noi abbiamo un'altra visione, forse arrivano i soldi subito, forse arriveranno domani. Comunque a voi vi mettiamo da un'altra parte. Secondo me sarebbe corretto farlo immediatamente. Per questo, a meno che voi non facciate il bando oggi e se lo perdete decidete di lasciare tutto com'è anche tanto, allora avete fatto bene, non dovete neanche inserirlo nel documento unico di programmazione, perché non c'è nessuna programmazione, c'è il fatto di aderire un bando oggi e poi dimenticarsi un domani. No, io siccome credo, come ho sentito anche dalla Somacal, che questa sia una programmazione, oggi proviamo su questo, ma domani proveremo su altro. Ergo, bisogna dire alle associazioni immediatamente che fine faranno, perché sono adulti, sono volontari, hanno quasi più diritto di noi che siamo amministratori, visto che sono volontari. E questo è un po' quello che volevo dire, ovviamente non cambia il nostro voto favorevole a questa convenzione, ovviamente con il Comune di Sovergine, cogliamo con favore anche l'aver cercato la collaborazione con Sovergine per un intervento, è vero, Sovergine storicamente si rifà ai servizi di Ponte degli Alpi, e quindi è corretto, insomma, che ci sia uno scambio da questo punto di vista. Sottolineando ancora una volta in chiusura alcune divergenze. Togliete dal gruppo il progetto della passerella, perché voi volete solo promettere quello che realizzate, però il vice sindaco dice ampio raggio, perché chissà quale problemi verranno fuori. Mettetevi un posto, allora.
Sì, a me non piacciono gli attacchi personali in nessun caso, quindi insomma vorrei che sopra questa cosa si sopraccedesse in questo momento. E vorrei solamente dire che alle associazioni ci abbiamo pensato più di una volta, perché è stata una delle nostre priorità quando siamo andate a fare il sopralluogo, perché insomma a meno che non fossimo ciechi si vedeva proprio gli spazi destinati ad una delle associazioni, tra le quali figura anche l'Ecomuseo, che per noi è una realtà importantissima del comune e insomma una progettualità che è stata ben pensata e calibrata negli anni, quindi assolutamente è una di quelle realtà che avranno priorità. Uno spazio che abbiamo individuato, chiaramente sempre poi da concordare, da vedere e anche capire in base alle associazioni, potrebbe essere lo spazio sopra la biblioteca,
destinata all'ufficio cicloturismo, che mi risulta non essere mai stato utilizzato, insomma, con tutta la fornitura nuova. Adesso pare che sia scaduto il vincolo, quindi sicuramente quello potrebbe essere uno spazio interessante per le nostre associazioni. Quindi questo, giustamente, voi lo sapete, avete qualcosa da ribattere a riguardo? No, questo sicuramente è giusto perché voi lo sapete poi meglio di me, tante volte si lavora dietro le quinte, però le soluzioni si hanno pronte nel momento in cui potrebbero servire, ecco. Quindi le associazioni, magari qui c'è qualcuno che le rappresenta, non si preoccupino, perché comunque una delle nostre priorità in concomitanza con questa banda è quello di dare loro luogo e aiutarli in quello che fanno, perché insomma sappiamo che il volontariato è una priorità del nostro comune e senza questo sicuramente tante cose belle non sarebbero fatte.
Bisognerebbe anche imparare a essere utili, perché se la priorità di arrivare a abitazioni di scopo sociale è inserito sul DU, però io non so il prossimo bando se è a 200 o a 400 mila euro, e noi abbiamo diversi immobili dislocati sul territorio comunale. Quindi non è detto che il prossimo bando debba essere calato su quell'immobile, ma può essere calato su un altro immobile. Faccio un esempio, giusto perché il consigliere Demeri non ponga dubbi: l'ambulatorio, struttura per capirsi che non conosce, di Col di Cugnano, che era stato preso in considerazione, però come voi sapete l'amministrazione prima ha messo aperto una foresteria e quindi impediva una certa progettualità, foresteria che andrà a termine con i mondiali. Quindi avvertire prima la situazione in questo caso, sì, ho detto prima, sì, là, perché non è detto che il prossimo, se questo andrà bene, ma io mi auspico, se il consigliere Roger ha più conoscenza e esperienza di me sulla positività di questo bando, dovremo rivolgersi alle situazioni. Ma il prossimo bando, che è di un importo diverso, potrebbe essere calato su una struttura diversa. Ecco perché è inserito del DU, ma ecco perché non è detto che sia là. È là, con questo bando. Se il bando prossimo è un investimento, un importo maggiore, ecco che si va a cercare una struttura maggiore. Io credo che questa sia d'utilità e verificare di volta in volta i bandi a disposizione. Non è questa precisazione tecnica da fare. Grazie.
Grazie. Allora possiamo procedere con la votazione su questo punto. Quanti favorevoli? Astenuti e contrari non ce ne sono. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli. Abbiamo poi lo scioglimento anticipato della convenzione. Posso andare? In forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Susegana e Ponte nelle Alpi. Forse vuoi fare due parole su Mauro?
Nel 2021 è in vigore una convenzione di segreteria che mi riguarda come segretario, per la suddivisione del mio tempo fra i due comuni, quello di Susegana, che essendo più, diciamo, con un numero maggiore di abitanti è il capofila, e quello di Ponte nelle Alpi. In questo primo passaggio di consigliare è previsto lo scioglimento, perché c'è stata anche una sede diversa, che è quella del Pino di Soligo, che andrà a convenzionarsi con Ponte nelle Alpi in una successiva seduta consigliare, e quindi proprio da tutto questo è appunto lo scioglimento della convenzione tra Susegana e Ponte nelle Alpi. Siccome il prossimo consiglio si farà fra poco, l'operazione non si compie tra un paio di settimane.
Più che altro un passaggio tecnico, ecco. C'è qualche necessità di chiarimento sul punto? Possiamo procedere con l'approvazione? Favorevoli, astenuti e contrari? Nessuno. Delibera immediatamente esecutiva. Favorevoli? Tutti. Vediamo la parte. Procediamo a questo punto con la nomina dei rappresentanti per le ultime commissioni che mancavano, o meglio, iniziamo con i rappresentanti presso l'Unione Montana, Belluno Ponte nelle Alpi, poi le commissioni comunali per i servizi sociali, urbanistica, pianificazione del territorio, attività culturali.
gli scrutatori?
Sì. Si può fare da scrutatore Mario sempre e Mariangela sempre. Sì.
Tutti comprensibili.
Come candidato alla maggioranza c'è Macal Mariangela.
Come candidato sono il sottoscritto. Rosa Domenico, Mariangela Sommacal, Rosa Domenico, Mariangela Sommacal, ho lavorato a Elena. Mariangela Sommacal.
Allora, con 9 preferenze, Sommacal Mariangela viene appunto eletta in Emiliano Montana per la maggioranza, oltre al Sindaco che è componente di diritto, e per la minoranza con 4 preferenze Domenico.
Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera, favorevoli tutti. Poi c'è la nomina dei componenti della Commissione Comunale per i Servizi Sociali e alla Persona, che è una di quelle commissioni per le quali si era proposta e richiesta la presentazione delle candidature. Sono arrivate le candidature per questa commissione. La commissione è composta da 7 membri, anche non consiglieri, designati dai gruppi consigliari, di cui 5 di maggioranza e 2 di minoranza, con voto limitato a 2. Ora procediamo con gli scrutatori.
Non vota sulla carta perché
è assessore di competenza. Io voto.
Per la maggioranza Francesca Bortoluzzi, Rosanna Busto Detto Contin, Elisa Colostide, Monica David, Cinzia Pierobon.
minoranza noi troviamo Lucera Roll e Silvana Valle.
Allora, Francesca Bortoluzzi e Rosana Giusto. Darò a Lucia avanti Silvana. Cinzia Pierbon e Elisa Collospide. Lucia Darold, Silvana Lanz. Francesca Bortoluzzi e Rosanna Busto. Monica David, Vicenza Pierbon. Vicenza Pierbon e Luca Collospide. Monica David e Luca Collospide. Francesca Bortoluzzi e Rosanna Busto. Lucia Darold, Silvana Lanz. Monica David, Francesco Bortoluzzi. Silvana Lanz e Lucia Darold.
Allora, risultano eletti Bortoluzzi con 4 preferenze, Busto senza continuo con 3, Darold con 4, Lanz con 4, Pierobon con 3 preferenze, Colossido con 3 e David con 3.
Immediata eseguibilità della delibera. Tutti favorevoli? Posso andare? C'è poi la commissione per l'urbanistica e la pianificazione del territorio. Anche qui sono arrivate le candidature. La commissione è composta da 7 membri, 5 di maggioranza e 2... No, scusate, questo era quello di prima. 8 componenti. Tra l'altro non c'è neanche specificato. Non c'è neanche specificato quanto qua.
Allora, sono il Consiglio deve esprimere 8 nomi, okay, di cui 3 consiglieri comunali, 2 di maggioranza e 1 di minoranza, e 5 membri esperti però esterni al Consiglio Comunale, esperti naturalmente in materia di urbanistica e territorio, di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza. C'è una doppia preferenza, quindi sostanzialmente la maggioranza e la minoranza esprime 2 più 1, 3 nomi, e la maggioranza 3 più 3, quindi 6. Scrivi sulla 2 più 3, quindi 5. C'è la maggioranza, Mariangela Somacà, De Battista Rudi, Colazzuola Nicola, Levorato Elena, Olivotto Maglio.
Per noi, Pulito Pasquale, Maurizio Pigione e Francesco Soriani.
Soriani.
Pulito De Pasquale. Maurizio Pigione
e Francesco Soriani.
Sono quelli
che hanno dato il voto.
Non partecipa al voto l'assessore Davis.
Segretario, è votazione unica per tutti i componenti, non è divisa tra consiglieri e esterni, ma tutta la.
Battista Rudi, Olivotto Maggio. Fulvio De Pasquale, Cesare Maurizio. Sommacai Mariangelo, Deborato Elena, De Battista Rudi, Colazzo Nicola, Olivotto Maggio. Piccolo Erovino. Allora, i primi due, Sommacai Mariangelo e Deborato Elena. Insomma, calma di Angela De Battista Rudi. Francesco Coriani, Maurizio Pisoni, Soriano. Fulvio De Pasquale, Pisoni Maurizio. Mariangela Sommacal, Olivotto Maglio. Elena Levorato, Nicola Borcon. Elena Levorato, Olivotto Maglio. Elena Levorato, Colasco Nicola. Soriano Francesco De Pasquale Fulvio. De Battista Rudi, Elena Levorato.
Non sono eletti Fulvio De Pasquale con 3 preferenze, Pisoni con 3, Soriani con 2, De Battista Rudi con 3, Colazzuoli Nicola con 2, Deverato Elena con 5, Sindaca Maria Angela con 3 e Olivotto Maglio con 3.
Immediata eseguibilità della delibera, tutti favorevoli. L'ultima commissione è la commissione per le attività culturali. Tre componenti designati dalla maggioranza e due dalla minoranza. Voto limitato a due per consigliere.
Per la maggioranza Mariangela Somacal, Elisa Barzan e Morena Bavelli.
Francesca Bortolussi non vota.
Per la minoranza Marta Liel e Anna De Mare.
Morena Pavelli, Mariangela Somacal. Marta Viel, Anna De Mare. Morena Pavelli, Mariangela Somacal. Morena Pavelli, Mariangela Somacal. Mariangela Somacal e Elisa Borzano. Marta Viel, Anna De Marco. Morena Pavelli, Elisa Borzano. Anna De Marco, Marta Viel. Marta Viel, Anna De Marco. Mariangela Somacal e Elisa Borzano. Mariangela Somacal e Elisa Borzano. Morena Pavelli e Elisa Borzano.
Sono eletti con 6 preferenze Somacal e Mariangela, con 5 Borzano e Elisa. Elisa. Con 5 preferenze Morena Pavelli, con 4 Marta Viel, con 4 De Marche Anna.
Immediata eseguibilità della delibera, tutti favorevoli. E per chiudere la legge sarà per praticità come volete. Volete leggerla voi? Era per praticità, per la salata.
Mi confermo, no, che è l'interrogazione della minoranza. Sì,
confermo.
No.
Ah.
Allora, interrogazione e risposta orale presentata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento del Consiglio Comunale. Oggetto, sviluppo del progetto Terma. La signora sindaca Elena Levorazzo, il signor assessore competente. Sottoscritti i consiglieri comunali, Rosa Gremendi, Lucia D'Arolfo, Giulio Pasquale e Mario De Vettore, il gruppo Fare Comune presentano la seguente interrogazione. Premesso che la comunità di Ponte Neati negli anni 2000 porta avanti l'istanza di interramento di cavi dell'alta tensione che sovrastano il comune di Ponte Neati ed incidono profondamente sulla qualità della vita, Terna investirà 149 milioni di euro prevedendo la demolizione di 100 km di linea aerea e 393 litri. Dato atto dei risultati ottenuti dai comuni di Ponte Neati, Soverze e Belluno nel mezzo di un interramento degli stessi elettrodotti sfociati nell'accordo di programma firmato nel 2009, considerando che con l'interramento si libererebbero anche gli spazi della scuola primaria di Polpetti e molte altre aree pubbliche private, nel programma della lista Rinnovare Insieme e Terna non viene trattato, nel dibattito pubblico di questi giorni la nuova amministrazione non è intervenuta, chiedono alla sindaca e all'assessore competente la posizione che l'amministrazione comunale ha rispetto al progetto di razionalizzazione della rete di elettrodotti nella media valle del Piave. Questa è un'interrogazione. Vado a leggere il mio intervento che ho preparato, nonostante qualcuno abbia qualcosa da dire. Io di solito preparo gli interventi perché non avendo una buona dialettica, quindi leggo. La questione dell'elettrodotto è nella due periodi. È come un fiume carsico che ogni 6 mesi più o meno ritorna in superficie. Da anni, quando questo succede, sulla stampa, le amministrazioni locali, i comitati, eccetera, portano il loro contributo. Solitamente c'è una posizione comune di comuni di Ponte delle Alpi e Soverchio che ripropongono le loro ragioni. Questa volta non abbiamo visto la nuova amministrazione intervenire. A dire vero non ci siamo stupiti di tanto, in quanto il tutto è emerso a ridosso del rinnovo amministrativo 101 giorni fa. E quindi abbiamo pensato che la sindaca fosse affascinata in altre cose, in quei momenti. In vista del Consiglio Comunale però abbiamo guardato nelle linee programmatiche della maggioranza e abbiamo notato l'assenza del tema dell'elettrodotto. Il mancato intervento dell'amministrazione non sembra essere dovuto quindi all'assenza, dovuto all'assenza del tema dell'agenda politica della nuova amministrazione. Per questo abbiamo fatto l'interrogazione per sapere noi, soprattutto i cittadini, quale sarà l'impegno della sindaca. Dovremmo a questo punto raccontare un po' la nostra storia. Le linee di alta tensione attraversano il nostro territorio da molti anni, ma la questione assume un rilievo diverso quando, a cavallo del 2000, la regione Veneto abbassa in maniera radicale i limiti di impedimento elettromagnetico, portando a 0,3 microtermi. Questo rende diverse zone del territorio a rischio, ed in particolare parte della scuola elementare di Polpette. Da qui nasce il movimento elettrosmog e tutte le battaglie che hanno caratterizzato il dibattito politico di quegli anni. Uno degli impegni che noi avevamo preso nella campagna elettorale del 2004 era appunto quello di trovare una soluzione al problema, contrapponendosi anche in maniera forte all'amministrazione precedente. Una delle ipotesi era quella di intraprendere un'iniziativa alleata contro la Terna, così come aveva fatto il comune di Scorsese che aveva vinto la sua battaglia al TAR. Quando io e l'assessore Orzesa andammo ad incontrare l'avvocata che aveva seguito il progetto che aveva vinto la causa, rimanemmo molto delusi in quanto in un certo senso ci sconsigliò di procedere su quella strada. E questo di verità l'autunno del 2004 si mise veramente in grosse difficoltà. Da questo punto di vista dico una cosa detta a Soverchio nel 2009, quando abbiamo sostenuto il protocollo d'intesa. L'incontro fondamentale venne nella primavera del 2005, quando nello studio di Reolon a Palazzo Piloni, paziente della provincia allora, e l'assessore Orsetti incontrammo il responsabile dell'ingegnere della Terra. Questo è il punto di partenza del progetto assai complesso che arriva fino ai nostri giorni. Ci sono voluti allora 4 anni di lavoro, dal 2005 al 2009, per arrivare al primo progetto di razionalizzazione della rete elettrica. è stato assai complicato arrivare a quel accordo, prima di tutto per la complessità della materia e per una continua contrapposizione e con un impegno molto forte da parte dei nostri uffici. C'era poi il nodo di Andreani, che noi iniziatori di quali spingevamo sin da subito per l'interramento, ma che non era accettato da Terna. Bisogna dare atto all'avvocato Prade, allora sindaco di Belluno, Ricardo Andreani, di aver avuto, dopo molti ripensamenti, firmato comunque quell'accordo, sapendo che quello sarebbe stato comunque il primo atto di un lungo percorso. Se non avessimo fatto quel primo atto, il tutto sarebbe poi venuto a cadere. Infatti, con successivo, il nodo Deddum Massaro, si recuperò l'interramento di Andreani, oltre ad altri diversi percorsi tra il comune di Belluno. Ovviamente oggi siamo messi molto meglio rispetto al 2009. I progetti, seppur con una lentezza esasperante, perché stiamo parlando ormai di 20 anni, sono andati avanti. Dal mio punto di vista il percorso potrà dirsi concluso solo quando verranno tolti i tragitti. Fino ad allora bisogna, a nostro avviso, sostenere e ribadire la nostra posizione, come hanno fatto da anni i diversi sindaci di Ponte nelle Alpi e Soerzene. Abbiamo un progetto finanziato che dopo le necessarie valutazioni tecniche deve essere realizzato. Eventuali opportune aggiunte di altre comunità possono trovare soluzioni in altri progetti. Non ha nessuna logica che noi, che ci siamo attivati nel 2005, dobbiamo aspettare ulteriormente. In sostanza cambiare il progetto potrebbe significare ripartire da zero e magari perdere altri 20 anni con limitazioni all'utilizzo di spazi comunali, danni sanitari, permanenza di vincoli urbanistici, senza contare di meno meno del positivo impatto economico dell'attività messa in cantiere. I cittadini di Ponte nelle Alpi hanno atteso anche troppo. A nostro avviso non c'è nessuna ragione per gli amministratori di Ponte nelle Alpi e Soerzene di ostacolare, ritardare e cambiare il progetto impostato allora. Negli anni scorsi, alcune esponenti delle minoranze di Ponte nelle Alpi non avevano condiviso il nostro progetto e anzi si facevano portavoce nei nostri territori di istanze diverse, come emerge anche dal recente intervento di un loro esponente che incredibilmente si accusa di non aver fatto nulla. E credo che queste persone siano, secondo me, parte integranti della vostra maggioranza. All'onore del vero, nei precedenti 5 anni la minoranza non era mai entrata nel dibattito e credo che l'attuale vice sindaco Levis, che poco mesi dopo la firma del protocollo del 2009 fece parte di una lista di sostegno del presidente Reon, fosse sostanzialmente della nostra stessa opinione, il famoso filo rosso che ci lega. Ci possono essere punti diversi che possono spiegare l'assenza di questo importante tema nel programma della maggioranza. A questo punto noi dovremmo attendere, non attendiamo neanche la risposta della maggioranza, non ve lo sappiamo, l'abbiamo letto nel DUP, magicamente si dice, verrà perseguito l'obiettivo di portare a compimento con Terna l'annuovo piano di razionalizzazione della rete elettrica mediante l'interramento di cavi, come da progetto esistente, affinché l'obiettivo possa essere finalmente raggiunto in tempi consoni. Credo che la nostra battaglia mediatica abbia avuto il suo peso, quindi non c'è nessuna novità, nessuna innovazione a Ponte nelle Alpi. Visto l'ora, visto com'è andata, possiamo concludere un po' in leggerezza e dire che i cittadini di Ponte nelle Alpi possono essere contenti della minestra riscaldata che vi abbiamo preparato.
Ha anticipato la mia risposta, insomma. Non colgo l'assist vista l'ora più che altro, è una risposta che ho dato spesso ultimamente, tra l'altro una decina di giorni fa credo, no? Ne avevo già parlato col consigliere De Menec, quindi ribadisco che la nostra posizione non cambia rispetto a quello che è ovviamente il progetto in essere. È una questione che va avanti da decenni e decenni, per cui il fatto di avere in qualche modo comunque condiviso l'intento dei comuni limitrofi di avere un chiarimento più ampio e raggio di quello che può essere l'intervento di Terna su tutto il territorio provenzale non va assolutamente, per quanto ci riguarda, a inficiare o rallentare quello che invece è l'obiettivo di Ponte nelle Alpi,
insieme di concerto con Sovergene per quanto riguarda il lavoro che è stato fatto sino ad oggi con Terna, per cui confermo che non è il risultato della propaganda sui giornali, ma è un pensiero che abbiamo sempre avuto. Ci siamo semplicemente, come ho detto fino al primo consiglio comunale, attenuto a quello che sono i regolamenti di questo comune per quanto riguarda la risposta alle interrogazioni. Volenti o nolenti siamo arrivati ad oggi, ma insomma io in questi mesi non ho mai nascosto quale fosse la nostra posizione rispetto al tema elettrodotto, per cui ripeto, credo che forse non c'era, forse se mi avesse lasciato rispondere subito avrebbe anche risparmiato, ecco, il dover leggere tutto il discorso, perché appunto sapeva già quale sarebbe stata la risposta. Confermo che la risposta è questa.
Come replica siamo soddisfatti di avere questa risposta, che poteva venire anche due mesi fa comunque.